Cogliamo subito i primi frutti dello stimolo del vostro collega. Lo schema Agile fa parte della sociologia di Talcott Parsons. Talcott Parsons, come forse ricorderete, è uno dei principali esponenti di una corrente che chiamiamo structural funzionalismo. Structural funzionalismo è la seconda fase, diciamo, dello strutturalismo iniziale che possiamo imputare a Emil Durkheim, se vi ricordate, il quale strutturalismo è uno dei primi, una delle prime formalizzazioni della famosa questione dell'oggetto della sociologia. Così risaliamo direttamente a monte e cominciamo da lì. Poi dopo cercheremo di spiegare lo schema Agile che è. Non riscuote proprio le mie simpatie, però comunque è uno strumento che continua a girare, quindi è opportuno che ne sappiate un po' di più. Allora, struttura e azione. Perché parliamo di questa dicotomia? Perché è quella con la quale abbiamo dato una risposta alla questione dell'oggetto della sociologia. Se c'è qualcuno molto bravo, potrei chiedergli perché ci interessiamo dell'oggetto della sociologia. Che potrebbe essere una domanda interessante di per sé. C'è qualcuno che ha voglia di provarsi, come dice la professoressa Federici, di mettersi alla prova e dirci qualcosa della cosa, della questione, che non siano i due che hanno fatto le domande, perché sennò è inutile. Quindi loro, diciamo, si sono bruciati il. Niente. Ragazzi, io non vorrei sembrare antipatico, però vi ricordo che purtroppo il modello di successo corrente presuppone che siate proattivi, propositivi, protagonisti, non so cos'altro, però insomma comunque in generale, quindi non è che uno può star lì e giacere in generale, no? Facciamola qualcosa, no? Una botta di vita, poi insomma noi parliamo di una risposta in un'aula per cui neanche mi sbilancio troppo, però sarebbe carino un minimo più di partecipazione. Comunque, ad ogni modo, la questione dell'oggetto della sociologia emerge perché il momento della fondazione della disciplina stessa è un po' fumosetto nel suo piccolo, mettiamola così. Nel senso che, come vi ricorderete, immagino il padre della disciplina in questione è un tale Auguste Comte, che scrive ai primi dell'Ottocento, e nell'entusiasmo si fa prendere un po' la mano e definisce questa nuova dottrina, questa nuova disciplina come la regina delle scienze e la scienza della società. Bellissime frasi che però, da un punto di vista di contenuti, sono un po', come dire, inutili, nel senso che la società abbiamo visto essere un concetto un po' ampio. Quindi dire che studi la società equivale a dire praticamente che non studi nulla, perché nella società c'è tutto e studiare tutto è al di là della portata di chiunque. Quindi il problema che ci lascia in eredità Comte, peraltro dopo aver formalizzato la questione e quindi aver fatto un discreto sforzo fondativo, è il problema dell'oggetto che studia sta disciplina, perché la società è un po' troppo. E su questo si sono scatenati, come dire, tutti gli autori del globo, perché un po' la sociologia, se avete notato, è un po' come la filosofia da questo punto di vista, ovvero sia ogni autore, per quanto noi tentiamo di portarli dentro filoni e dare un minimo di comune visione alla questione, ogni autore fa un po' come gli pare nel complesso, insomma. Quindi il grande problema è stato cercare di trovare come dire, un andamento comune, un percorso comune, una prospettiva comune che potesse dare, no, quello, alla disciplina quello che la disciplina chiedeva. Ora, qui ci sono due problemi. Uno, il problema dell'oggetto della sociologia. Due, il problema della costituzione delle discipline scientifiche. Che ci permettono di parlare di un po' di cose in generale, nel senso che l'oggetto adesso lo vediamo un po' meglio. Il problema della fondazione della disciplina, della fondazione della disciplina è un altro, perché rinvia evidentemente al problema del sapere scientifico, sul quale ci siamo spesi estensivamente durante le lezioni, come forse ricorderete, perché è un po' il problema dell'oggi, nel senso che noi oggi ci troviamo a dover rivedere, perlomeno abbastanza radicalmente, tutta una serie di punti di vista sulla conoscenza scientifica che ci sono stati tramandati nei secoli, secoli e secoli, eccetera, eccetera, e che oggi si rivelano piuttosto parziali nella migliore delle ipotesi, o perlomeno non all'altezza delle aspettative che avevano tentato di soddisfare. Abbiamo racchiuso tutta questa serie di questioni sotto un'etichetta, che fa sempre comodo, che è quella di eccezionalismo scientifico. Che vuol dire eccezionalismo scientifico? Riprovo. C'è qualcuno che vuol dirci cosa significa eccezionalismo scientifico? Mi sa che comincerò a beccare quelli che entrano e gli faccio le domande a bruciapelo, così vediamo se almeno pagano pegno, minimo di ritardo. Ok. Allora, l'eccezionalismo scientifico, a meno che non mi tocchi cominciare a interrogare come al liceo, però francamente me lo risparmierei, perché a quel punto avremmo fatto proprio la regressione finale e sarebbe devastante, per cui famo finta di niente, andiamo avanti così. Dunque, quindi, eccezionalismo scientifico cos'è? È la pretesa dell'Occidente, in larga misura evidentemente, che la sola conoscenza affidabile e utilizzabile a fini manipolatori, di comprensione, eccetera, eccetera, di dominio del mondo, è la conoscenza prodotta attraverso il metodo scientifico. Il quale metodo scientifico, come abbiamo detto, alla sua origine è un metodo che presuppone una strategia abbastanza empirica, ovvero sia quella del trial and error, prova ed errore. Cioè, se prova, se va bene, bene, se no, vediamo che cos'è che non è andato bene. Insomma, diciamo che ecco, questo è un po' il fondamento proprio brutale della questione. Questo ha dato origine ad una serie di procedure. Ma non tanto il problema è nelle procedure, quanto nell'idea di procedura, il grande problema. Nel senso che in qualche misura ad oggi siamo arrivati attraverso una convergenza di tutti questi processi che, come abbiamo visto, hanno informato la modernità occidentale, quindi il processo di razionalizzazione, il processo di organizzazione, il processo di creazione della conoscenza, attraverso una formalizzazione del sapere che è talmente spinta da risultare in pratica controproducente. Ovvero sì, oggi il sapere è talmente formalizzato che non riesce più ad attingere a quello che Morin ha chiamato la famosa porta del Dio, cioè l'inatteso, l'imprevisto, il fattore che scatena poi di fatto i processi, la curiosità, i processi cognitivi, quelli un po' più liberi, diciamo, fondamentalmente. Ecco. Quindi il punto focale di questa questione è lì, ovvero sì, la razionalità è oggi razionalismo e noi abbiamo bisogno di farla diventare qualcos'altro. Perché il razionalismo pretende delle procedure, pretende che tutto venga trattato allo stesso modo, pretende che ci siano una serie di step che sono da seguire in modo pedissequo, senza poi interrogarsi sulla effettiva rispondenza di queste procedure alla prassi e a quello che accade effettivamente o all'oggetto della ricerca stessa. Quindi la ricerca, oggi come oggi, vi devo dare questa cattiva notizia, non è più granché in forma. Forse avrete sentito dell'ultimo momento di gioia che ci ha riservato questo tipo di discorso, quello della Pfizer o Pfizer, come volete chiamarla, che ha rinunciato a fare ricerca sul, mi pare, Parkinson e un'altra delle Alzheimer, esatto, perché non si trova niente. Allora, il problema, come vedete, di nuovo, è un problema serio, nel senso che si ripercuote sulla prassi, no? Si ripercuote su coloro che sono malati di queste malattie. Qual è il punto? Il punto è di nuovo che invece di dirsi vabbè, forse stiamo cercando male, ci siamo detti smettiamo di cercare. Non so se lo vedete il punto dov'è. No, piuttosto seria la questione. Cioè, piuttosto che dire vabbè, abbiamo sbagliato, piuttosto che dire forse c'è un altro modo, allora abbiamo detto no, i nostri modi di capire questa cosa non funzionano e quindi smettiamo di cercare. Non è che sia una grande idea. No? Tra l'altro, nel frattempo abbiamo avuto una serie di uscite interessanti anche da un punto di vista fisico, nel senso che è comparso un signore che, ma non mi ricordo come si chiama perché queste sono le cose che trovo su Facebook e ogni tanto mi scordo, ma se lo cercate, che dice che tutto sommato la teoria della relatività di Einstein non è che sia proprio perfetta, ci sono altri modi di comprendere il mondo. E tra l'altro i suoi calcoli, guarda caso, non hanno bisogno della materia oscura. Ora non so se avete sentito le varie lezioni strada facendo, però sono mesi che parliamo in qualche modo, che vi racconto questa cosa dicendovi che la materia oscura, secondo me, è uno dei grandissimi modi attraverso i quali il paradigma cerca di mettere una pezza alle sue anomalie, no? È evidente che c'è una discrepanza nei conti e anche lì non è che ci siamo detti magari sono sbagliate le equazioni, ci siamo detti le equazioni sono intoccabili, troviamo un modo per fare in modo che i conti tornino e ci inventiamo la materia oscura. Mo so 30 anni che cerchiamo questa materia oscura, non ce n'è manco l'ombra, è arrivato uno che dice forse facendo i conti diversamente. Quindi il punto è esattamente questo, la conoscenza scientifica non è che per carità ha tutti i pregi del mondo. Il problema è che oggi come oggi si è incastrata in una serie di pretese che non sono esclusivamente scientifiche, e questo toccherebbe che ve lo ricordaste, la scienza non è un'attività libera, non è un'attività indipendente, la scienza accade all'interno della società e risente esattamente delle stesse questioni che interessano il sociale. Quindi la burocratizzazione è parte della scienza. Voi non avete idea di che cosa si deve fare oggi per fare delle richieste di fondi. Voi volete chiedere dei fondi per una qualche vostra idea, dovete riempire mesi di forma online, procedure assortite, accreditamenti, una rottura di palle tale che a un certo punto dite, sai che c'è? Tenetevi i fondi. Pazienza, non la faccio ricerca. È uguale. Perché fare ricerca è diventato un incubo. Non è più una libera attività mentale secondo la quale tu puoi trattare i materiali che ti vengono in mente, secondo la logica intrinseca e interna alla ricerca. È diventato un problema di applicare la logica che qualcun altro ha messo a punto secondo delle basi completamente discutibili e vedere se riesce a tirarne fuori qualcosa. Mi pare piuttosto evidente che non stiamo riuscendo a tirarne fuori granché. No. Quindi l'idea e la necessità di una revisione di queste procedure, di questi modi di pensare, è piuttosto impellente. No? È piuttosto impellente anche perché, come state notando, suppongo, se qualcuno di voi si è preso un minimo di disturbo nel guardare quello che accade fuori dalla finestra, il mondo non è che stia dando dei segni particolarmente, no? Come dire, divertenti. Da una parte si schiatta di caldo, dall'altra quintali di neve in brevissimo spazio. È evidente che gli equilibri ai quali eravamo abituati non stanno più reggendo granché, non mi sembra che ci voglia un genio. Però chiaramente, secondo la conoscenza attuale, se io non sono perlomeno un meteorologo o uno studioso di qualche tipo di specifica procedura e dinamica, io queste cose non le posso dire. Perché il buonsenso non fa più parte della conoscenza. Cioè, tu puoi dire che ti sembra che il pianeta stia andando per stracci soltanto se sei riconosciuto come titolare di una delle poche discipline che hanno motivo di dirlo. Il buonsenso è il fatto che ti accorgi che ci sono dei fenomeni in atto che sono assolutamente al di fuori di qualunque equilibrio precedente, non è contemplato. Quindi, questo è un altro dei grandi problemi, ovvero sia il fatto che il sapere come si è costruito oggi è un sapere che è talmente esoterico e talmente riservato a pochi da generare di fatto una sempre più diffusa ignoranza. Perché non siamo più in grado di rimettere insieme le scoperte di questo sapere. Cioè ognuno persegue le sue specialistiche, le sue discipline specialistiche fino a dei risultati mirabolanti, potenzialmente, però poi non è in grado di raccontarli a nessuno, non è in grado di metterli in rapporto con quelli che hanno fatto gli altri in modo da poter poi ottenere un qualcosa di un attimo più significativo. Quindi questi sono tutta una serie dei problemi del sapere. Questi problemi non è che sono nuovi, tant'è che sono quelli che si è trovato davanti chi ha voluto fondare la disciplina della sociologia. Magari non così esasperati, perché al tempo si era un tantino più flessibili perlomeno, o perlomeno le procedure non avevano ancora affondato i denti nella carne della ricerca, però di fatto il problema era lo stesso. Il problema era fondare una disciplina che potesse avere il prestigio necessario per lavorare. E il prestigio necessario per lavorare veniva dalla sua scientificità, perché come abbiamo visto, al tempo il modello vincente di conoscenza scientifica era esattamente quello delle scienze naturali. Quindi la sociologia nasce in qualche modo con quello che chiamiamo il complesso ancillare nei confronti delle scienze naturali. Ovvero sia con l'idea di dover replicare i loro modi di conoscere. Siccome le discipline naturali e le discipline scientifiche elaborano leggi, fanno conti, producono dati, tutte queste cose estremamente interessanti, allora anche i sociologi, i nuovi sociologi, si erano posti il problema di come fare a replicare questo genere di comportamenti. Tant'è che, come vi ricorderete, Comte fonda la disciplina con un corso che è il corso di sociologia positiva. E, come abbiamo detto, positivo non sta per ottimistico, ma sta per fondato sui dati, che è la base della famosa corrente filosofica del positivismo, che in quel periodo era trionfante e che, ringraziando Dio, ci ritroviamo fra i piedi anche oggi, perché non ne potevamo fare a meno, e quindi oggi siamo in clima di neopositivismo. Soprattutto per quanto riguarda la faccenda dei big data e tutto il resto che forse avrete sentito nominare. Quindi la necessità dei fondatori della ricerca era quella di trovare delle fondamenta empiriche all'attività, tant'è che ancora oggi, in larga misura, la sociologia presume e prevede un doppio impegno, cioè una elaborazione teorica di qualche genere che poi venga messa a sua volta alla prova dei dati attraverso delle procedure che studierete, dei metodi che studierete con la professoressa Picchio, se non vado errato, se c'è ancora lei a insegnare su quella disciplina, se mi sa di sì, non è più Uliano. Chi è che insegna metodologia? Ma Marta? Uliano? Ah, ok, no, allora il professor Conti è stato uno, vado ogni volta, insomma, fa lo stesso. E di conseguenza, appunto, è la disciplina che in qualche misura unisce, o dovrebbe unire, la prospettiva teorica con la controprova empirica. Cosa che la distingue piuttosto radicalmente dalla filosofia. La filosofia, come abbiamo detto e come dovreste sapere, non si è mai posta il problema del riscontro empirico delle sue tesi. È un discorso che va al di là del confronto col reale. Quindi il buon Comte confonda questa sociologia in spirito positivista, quindi pretendendo che abbia una capacità di manipolazione dei dati, di lettura dei dati e di confronto con la realtà attraverso il metodo sperimentale, e ci lascia questo problema, ok? Ovvero sia di che parliamo in sintesi, perché appunto lo studio della società è un concetto da questo punto di vista del tutto non utile, non operazionalizzabile, come si dice. I successori di Comte devono di conseguenza confrontarsi con la questione e danno una pletora di risposte che, come abbiamo visto, possono essere radunate e raggruppate in due grandi orientamenti. Questa, come vi ho detto, è una procedura da parte mia estremamente semplificatoria, perché ce ne sarebbero altre. Però siccome non c'è più l'insegnamento di storia della sociologia, dobbiamo fare un po', come dire, i conti con tutte le richieste delle nostre procedure burocratiche e restringere molto l'aspetto. Quindi diciamo che è una versione estremamente semplificata quella della struttura e dell'azione. Però è utile, per cui basta che lo teniate a mente, insomma, nel caso qualcuno dovesse dirvi "e il conflitto", sappiate che c'ha ragione, ci sarebbe anche il conflitto, però non abbiamo modo di parlarne e quindi lo lasciamo un po' da parte. Allora, il problema quindi si risolve in due orientamenti, che sono o concentrarsi sulla struttura o concentrarsi sull'azione. Come abbiamo visto, senza rifare tutta la solfa della questione, il problema ulteriore che questo mette in luce è un modo di atteggiarsi nei confronti della realtà che già di suo mette lievemente in crisi le pretese scientifiche correnti, ovvero sia il fatto che lo scienziato è un essere umano e in quanto essere umano ha anche altri tipi di atteggiamento verso il mondo che non siano soltanto quelli razionali. La ragione è una parte dei modi attraverso i quali noi ci rapportiamo al mondo, conosciamo il mondo, eccetera, eccetera, ma vi sono altri atteggiamenti, quelli che chiamiamo prerazionali, quelli che chiamiamo semi-inconsapevoli, quelli che tutto sommato però, se ci andiamo a far caso, danno il tono e il colore della nostra conoscenza del mondo. Siccome gli scienziati sono esseri umani esattamente come noi, non sono quelle cose disincarnate che sembrano proporsi quando li vediamo con le mascherine, gli occhiali, i camici e tutti quanti le famose parafernalia del caso, allora gli scienziati hanno anche loro un modo di rapportarsi al mondo che spesso e volentieri non è razionale. Nella fattispecie mi sto riferendo a quello che chiamiamo l'atteggiamento ottimista o pessimista, ok? E l'ottimismo e il pessimismo, come abbiamo detto, sono tratti del carattere che non hanno a che fare con la ragione. Anzi, diciamo che ottimismo e pessimismo sono, per esempio, tanto per rifarsi anche a un'altra cosa, una delle cause principali di elaborazione di derivazioni, no? Come direbbe Pareto, nel senso che noi, qualunque cosa ci capiti, la riusciamo a interpretare alla luce del nostro ottimismo e pessimismo in modi che appaiono quasi razionali, in effetti, no? Però sono, appunto, come abbiamo detto, strategie che non hanno un granché di razionale, no? Sono strategie che tendono in qualche misura ad adeguare il mondo a quello che è il nostro punto di vista. Ottimismo e pessimismo, da questo punto di vista, noi li chiamiamo ottimismo e pessimismo antropologici, nel senso che hanno a che fare con l'idea che il ricercatore ha dell'essere umano. E l'idea che noi abbiamo dell'essere umano, come abbiamo visto, è estremamente variegata, ma anch'essa è riducibile a due punti di vista, diciamo, estremi, che abbiamo preso dalla filosofia del 6 e 700 e sono uno Hobbes e l'altro Rousseau, tanto per ribadire. Hobbes cosa dice? Lo sappiamo tutti, homo homini lupus, poveraccio, avrebbe detto anche altre cose, ma insomma nel frattempo è un altro di quelli che si è beccato lo stereotipo dritto qui, insieme a Turnis della società e comunità e tutte queste cose qui, però capita. Quindi Hobbes era un pessimista antropologico radicale, ovvero sia diceva l'uomo è talmente una carogna nei confronti dell'altro uomo che se non troviamo un modo per tenerlo a bada, il conflitto fino all'ultimo sangue è inevitabile. L'altro, Rousseau, invece, era dall'altra parte, ovvero si diceva l'uomo di per sé sarebbe buono, quello che lo rovina è la società. E qui, per certi versi, potremmo forse essere anche un minimo d'accordo. Ad ogni modo, Il punto centrale è questo, che parlando dello stesso oggetto, ovvero sia l'uomo, come diciamo l'essere umano come oggetto di studio, diversi studiosi formulano delle ipotesi e delle letture completamente diverse. Quindi, che cosa succede? Che se riportiamo questa divergenza in termini più sociologici, otteniamo da una parte i sostenitori dell'ordine e della struttura, dall'altra i sostenitori del, diciamo, non dico il libero arbitrio, ma comunque insomma dell'intrapresa soggettiva e dell'azione. Perché questo? Perché da una parte gli strutturalisti sono quelli che in qualche misura incarnano i pessimisti antropologici, ovvero sia sono quelli che ritengono che sia essenziale una struttura che in qualche modo diventa una struttura contenitiva, una struttura di disciplina e controllo per far sì che la convivenza abbia il suo corso normale, ovvero sia che non ci siano troppe stragi, eccetera, eccetera. Perché altrimenti, se l'uomo venisse invece lasciato da solo, senza un supporto istituzionale, non sarebbe in grado di gestirsi e creerebbe soltanto disastri. Dall'altra parte invece ci sono quelli che ritengono che la libertà di intrapresa e di iniziativa dell'essere umano è fondamentale perché è quella che di fatto porta novità, cambiamento, evoluzione, miglioramento. Quindi, come vedete, c'è una strana assonanza con le caratteristiche del progresso che poi però è rimasta di fatto lettera morta. E quindi sono quelli che privilegiano appunto il ruolo del soggetto e la capacità di trasformazione dell'essere umano della realtà. Quindi struttura e azione. Abbiamo visto che questo è un buon punto di partenza, permette una serie di ragionamenti interessanti, ma non è un modo sufficiente per comprendere la complessità del sociale. Perché? E qui rifacciamo una breve incursione nella matematica, perché tutti quelli che in qualche misura hanno ragionato in questi termini, quindi praticamente tutti i sociologi del pianeta, e anche i filosofi e gli scienziati, perché poi, come abbiamo visto, non è che questa cosa sia limitata alla sociologia, e nella sociologia si dà in modo piuttosto evidente, però anche in filosofia lo è, ma lo troviamo anche nelle scienze, ovvero sia ci sono degli atteggiamenti e dei modi di studiare dei soggetti scientifici, dei soggetti scientifici, che sono chiaramente influenzati dal pessimismo e dall'ottimismo antropologico. Quindi si tratta di dinamiche che informano tutta la conoscenza umana. E dicevamo, il fatto che struttura e azione pretendano di poter spiegare l'intera società, l'intera convivenza, l'intero insieme di processi che formano la convivenza umana, è una pretesa che fa parte di nuovo del set di conoscenza dell'Occidente. Ovvero sia l'Occidente ha istituito, istituzionalizzato per qualche modo la riduzione come processo cognitivo. Okay? Qui ci torneremo perché è uno degli aspetti focali del corso, però cominciamo a riparlarne. Ovvero sia la riduzione abbiamo visto essere uno degli aspetti focali in effetti del processo cognitivo, perché noi conosciamo semplificando, per definizione. Ok? Il problema è che a un certo punto dovremmo smettere di semplificare e intraprendere delle opere di complessificazione, se lo vogliamo chiamare così. Noi invece abbiamo deciso che la semplificazione all'estremo è la strategia da perseguire e di conseguenza ricerchiamo regolarmente per qualunque fenomeno una ed una sola chiave interpretativa utile. Quindi, ovviamente, gli strutturalisti ritengono che la struttura sia la chiave di comprensione dell'intera realtà sociale. Gli azionisti, se li vogliamo chiamare così, ritengono che l'azione sia l'unica chiave di interpretazione della struttura sociale, ma non è che questo lo facciano perché sono stupidi, vorrei che questo fosse chiaro. Lo fanno perché ritengono che l'altra parte, che non è direttamente comprensibile attraverso la loro scelta, sia ad essa riducibile. Questo che vuol dire? Prendiamo Marx, che è un esempio brillante da questo punto di vista. Marx cosa dice? Che esiste struttura e sovrastruttura. La struttura è quella economica, la sovrastruttura è ciò che deriva dalle meccaniche, dalle dinamiche dell'economia nel resto della cultura. Quindi vuol dire che se c'è, dobbiamo stabilire quello che è un rapporto tra variabili in qualche modo, ovvero sia se in un rapporto tra una variabile indipendente e una variabile dipendente, dal punto di vista dello studioso conviene studiare la variabile indipendente. Perché? perché tutto il resto sarà comprensibile sulla base delle sue variazioni, no? Lo schema è y uguale f di x. Allora, se io studio x, non ho bisogno di studiare y, perché y varia in accordo, no? Quindi basta che io mi concentri su x e ho capito tutto. Ed è quello che dicono sia gli studiosi della struttura, che gli studiosi dell'azione, che gli studiosi di tutte le altre discipline del pianeta. Dicono, di fatto ci sarebbero più cose da studiare, ma ce n'è una che è più importante delle altre. Una che in qualche misura influenza tutte le altre nelle loro variazioni. Quindi se io studio quella, ho capito di fatto tutto, no? Marx diceva, basta studiare l'economia per capire l'arte, il diritto, la morale, la disciplina giuridica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, di nuovo, se noi applichiamo questo discorso alla sociologia, vediamo che gli studiosi della struttura ritengono che studiando la struttura si comprenda perfettamente anche l'azione, mentre gli studiosi dell'azione ritengono viceversa che studiando l'azione si comprenda perfettamente anche la struttura. In parte hanno ragione. Il problema della la questione complicata qui è che sono in parecchi ad avere ragione, ma nessuno ha completamente ragione ad oggi e probabilmente manco accadrà. Però, insomma, diciamo che la dinamica è quella. Perché hanno in parte ragione? Perché è vero che alcuni aspetti della struttura sono comprensibili in termini di azione e alcuni aspetti dell'azione sono comprensibili in termini di struttura. Perché effettivamente la figura che risulta più evidente una volta che si comincia a ragionare con una certa attenzione su questo argomento è quella della famosa azione reciproca simmeliana, la famosa Wechselwirkung, ovvero sia una cosa influenza l'altra e ne è a sua volta influenzata, no? È quello che chiamiamo il ciclo del feedback, oggi come oggi, che va benissimo per gli algoritmi, per i robot, per la domotica, per tante cose. Quindi, evidentemente, se io ho una certa struttura, l'azione dei singoli ne sarà influenzata, perché io farò certe cose attraverso certi modelli di comportamento, certi ruoli, no? Come abbiamo visto, per esempio, lo studente in qualche misura risponde a questo tipo di discorso. Ma io posso capire interamente l'avventura intellettuale dello studente, e qui vi sto facendo, come dire, dono di un'espressione bellissima per quello che fate normalmente, che purtroppo non è all'altezza, ma vedete un po' voi. Comunque, posso dire che la struttura sia in grado di spiegarmi tutti i vostri processi cognitivi? No, non ha nessun senso. In qualche modo li configura, perché voi dovete fare certe discipline, perché voi dovete seguire certi ritmi, perché voi fate certe cose fisicamente, eccetera, eccetera, però comunque anche all'interno di questo discorso la vostra soggettività, la vostra capacità di adattare e modificare le cose continua a essere chiaramente percepibile. Quindi, sì, parte della la struttura influenza parte dell'agire, ma non tutto. Allo stesso modo, l'agire influenza la struttura perché ci sono dei cambiamenti, no? Ci sono dei cambiamenti costanti nella struttura stessa. Pensate alle varie leggi universitarie, tanto per dirne una, pensate ai cambiamenti regolamentari, pensate al comparire e scomparire di istituzioni, processi, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente c'è una gran parte di struttura che risente dell'agire dell'azione, ma non è così radicale la questione, perché la struttura in qualche misura ha una sua logica. E questo è uno dei grandi problemi sui quali bisogna ragionare. La struttura non è neutrale. Già lo avremmo capito se ci avessimo ragionato in vista della questione del pessimismo antropologico, che chiaramente connota in qualche misura la faccenda. Però il discorso va ancora al di là, ovvero sia ha a che fare con un altro aspetto delle discipline simmeliane, delle idee simmeliane che merita di essere ricordato, che è quello del discorso della vita e della forma. Ovvero sia, noi, per farla molto semplice, abbiamo scoperto anche con Michels, che è un altro sociologo italo-tedesco che probabilmente non vi ho menzionato, ma che merita di essere chiamato in causa adesso, abbiamo scoperto che la struttura e parti della struttura spesso e volentieri rispondono a delle logiche loro proprie che non hanno a che fare direttamente con lo scopo per le quali sono state create. Questa Michels la chiama legge ferrea dell'oligarchia, buono a sapersi anche per sociologia dei fenomeni politici. E che cosa afferma questa legge? Afferma che una volta che un movimento esprime un'elite che lo controlla, questa elite rapidamente dimentica i motivi per i quali è stata creata, ma comincia a badare al suo proprio mantenimento e rinforzo. Ed è quello che vediamo purtroppo in quasi tutti i partiti politici, tanto per dirne una, no? Michels lo scoprì studiando il Partito Socialdemocratico in Germania, giusto appunto in un tentativo di comprendere meglio le dinamiche politiche anche successive al marxismo, perché chiaramente il Partito Socialdemocratico avrebbe dovuto essere un'espressione perfetta di democrazia dalla base diretta, eccetera, eccetera, eccetera. Anche il Partito Democratico aveva, testimoniava, come dire, era oggetto di questo scollamento tra i livelli direttivi e la base, che è quello che oggi in qualche modo avvelena in larga misura la vita politica. Quindi la forma, la struttura in qualche modo a un certo punto si autoalimenta. Non è più semplicemente uno strumento per il benessere del sociale e individuale, e vi ricordo che questo invece è il senso della cultura e di tutto ciò che vi ha luogo, ovvero sia, dal nostro punto di vista, ciò che noi facciamo serve a farci vivere bene e a farci convivere e prosperare. Questa sarebbe la questione. Però il problema qual è? Che queste strutture a un certo punto cominciano a badare più ai propri interessi che non a quello che dovrebbero fare. Prendete la gran parte delle organizzazioni e istituzioni mondiali, vedrete che hanno dei fondi che servirebbero a perseguire i loro scopi istituzionali, quindi non so, risolvere la fame nel mondo, tutte queste cose interessanti, badare ai migranti, eccetera, eccetera. Se voi andate a vedere le ripartizioni di questi fondi, vi accorgerete che la gran parte di questi fondi servono a pagare quelli che lavorano all'interno della struttura. E non vanno a chi ne avrebbe bisogno. Ci paghiamo i commessi, ci paghiamo gli autisti, ci paghiamo i ragionieri, ci paghiamo i dirigenti, ci paghiamo chi vi pare, però i poveracci che erano quelli ai quali questi soldi avrebbero dovuto poi in ultima analisi giungere, non li vedono. Ed è normale, purtroppo, succede normalmente così, perché questa è una delle caratteristiche della struttura sulla quale ragioniamo meno. La struttura è cancerosa per certi versi, come la burocrazia. Uno dei grandi problemi che abbiamo noi oggi è che la burocrazia non ha altro da fare che complicarsi, perché una volta che ha risolto quello che dovrebbe fare, a un certo punto dovrebbe pure scomparire teoricamente, ma se tu lasci un burocrate lì e quello continua a trovare cavilli, controcavilli, complicazioni specifiche, no? Nell'ottica della divisione, che è quella che abbiamo appena visto, e ti rende la vita un inferno. Semplicemente, ma non lo fa apposta, d'altronde che altro dovrebbe fare? Non so se vi ricordate, vi parlavo di Bauman qualche lezione fa, e di un bellissimo libro che si chiama Modernità e Olocausto, dove Bauman descrive in modo abbastanza convincente, devo dire, il ruolo principale avuto dalla burocrazia tedesca nell'idea di Olocausto. L'idea di Olocausto non è nata con Hitler, non è nata all'inizio, è venuta dopo come soluzione a una serie di problemi burocratici. Per spiegare, ragionare e illustrare questo fatto, dice Bauman, se voi andate a prendere le misure burocratiche che continuavano a prendersi in Germania, vi accorgerete che i burocrati hanno continuato a elaborare dei divieti per gli ebrei anche quando gli ebrei non c'erano più, perché erano sterminati tutti, o l'avevano cacciati via, l'avevano trasportati, deportati, quello che volete, in Germania non c'erano più, eppure fino all'ultimo continuavano a specificare cosa non potevano fare. Perché che altro fa un burocrate se non specificare? Il burocrate di fatto è l'incarnazione dello spirito di separazione, no? Di quella che è la Spaltung, come dice Durand, per molti versi. E noi siamo nelle mani di questo tipo di meccanismo. Ora non sto dicendo che il burocrate lo faccia apposta, poveraccio, no? Perché questi sono processi che vanno al di là, spesso e volentieri, della consapevolezza. E se voi prendete il singolo burocrate, quello di fatto non ha fatto altro che, no? Una norma, due norme, però metteteli tutti insieme e vedrete che questa cosa diventa assolutamente ingestibile ed è il problema col quale ci confrontiamo adesso. Questa cosa, se la estraiamo dalla burocrazia e la riportiamo alla struttura, è esattamente la stessa. La struttura alla fine tiene più alla sua conservazione che non a quelli che sarebbero i suoi scopi istituzionali. È più importante che le banche rimangano in piedi che quelli che partecipano delle banche abbiano qualcosa da mangiare. Abbiamo visto, questo è uno dei cavalli di battaglia di tutti quanti i populismi del periodo, però di fatto, da un certo punto di vista, è vero. Noi oggi vediamo che nelle grandi crisi, soprattutto degli anni 2000, quindi dal 2001 in poi, la grandissima parte delle risorse è andata a supportare delle strutture, non delle popolazioni. Banche, assicurazioni, altre banche, altre istituzioni, agenzie di rating, quello che vi pare, ma non sono così importanti da un punto di vista qualitativo e significativo, no? Però siamo riusciti a risolvere questa cosa col famoso, con la famosa, come dire, riduzione ulteriore dello squilibrio di risorse. Fino a qualche anno fa, quando c'era Occupy Wall Street, avevamo l'1% che aveva il 99%, oggi abbiamo lo 0,1% che è il 99,9%. E ancora qualcuno si chiede come mai le cose non vanno. Io veramente comincio a dubitare della sanità mentale della nostra razza, però della nostra specie, anzi, scusate, razza è un brutto termine. Però, insomma, di fatto questo è quello che vediamo, ovvero sia che gli squilibri non hanno nessuna intenzione di diminuire, anzi, aumentano. Se astraiamo da questi movimenti morali un po' così umorali, diciamo, la questione è piuttosto evidente, ovvero sia la struttura si sta beatamente supportando senza nessun interesse per tutto il resto. No, tutti i grandi problemi sui quali ci stracciamo le vesti, la fame nel mondo, le migrazioni, quello che volete, in ultima analisi, come si diceva, se li dobbiamo valutare da un punto di vista pragmatico, pare che non freghi niente a nessuno. Siamo molto più interessati a sapere che il Paperon de' Paperoni numero 2 ha guadagnato 40 miliardi di più del Paperon de' Paperoni numero 3, e non ci poniamo l'idea del fatto che ci deve fare Paperon de' Paperoni con 40 miliardi quando c'è gente che muore. Questo è un punto che è passato un po' in secondo piano. Passato un po' in secondo piano perché abbiamo evacuato l'etica dai problemi economici, ma quello è un altro argomento che eventualmente rivediamo più tardi. Storia antica, non è che è successo recentemente. Il problema è, come ho cercato di spiegarvi, che tutte queste cose sono successe e continuano a interessarci. Non è che i dibattiti sull'assenza d'etica dell'economia sono rimasti lì nel Settecento o quando sono stati fatti. Ce li becchiamo tutti fra i denti ancora oggi. Ancora peggio, perché oggi siamo agli sgoccioli della questione e le procedure e i processi sono arrivati alle loro logiche conclusioni. Quelli che l'avevano capito l'hanno detto per tempo, ma nessuno si è interessato, nessuno ha preso nota, nessuno ha voluto vedere se per caso si potevano migliorare le cose. E stiamo esattamente così. Il problema dell'etica non fa parte dei processi. E quindi non c'è verso di applicarlo. Poi tutti si lamentano del fatto che non c'è abbastanza etica, ma è evidente, quando abbiamo detto che la lamentazione è una strategia magica, non scherzavamo, noi ci lamentiamo delle cose che non ci stanno più. Ne parliamo costantemente, le citiamo, le invochiamo, quello che volete, ma è un modo per cercare di farle tornare da un qualche luogo dove sono andate a finire nel frattempo. Non fanno più parte del nostro arsenale. Non c'è nessuno oggi, o pochissimi, che sono in grado di prendere una posizione etica verso i problemi. Ed è, guarda caso, il gesto fondante della cultura di cui abbiamo parlato, no? Cosa dice Weber? Che devi prendere consapevolmente posizione nei confronti del mondo. E questo vuol dire avere una tua opinione in proposito, ovvero sia sapere, come direbbe Taylor, Charles Taylor, non Frederick Charles, che è un filosofo, direbbe che tu devi avere una topografia morale, ovvero sia sapere dov'è il giusto e dov'è lo sbagliato, a prescindere dai dati degli scienziati, degli esperti, dei politici e tutte le fregnacce che vi raccontano in proposito. Tu devi sapere se è giusto che lo 0,1% della popolazione abbia il 99,9% o no. E magari votare di conseguenza, senza arrivare agli estremi di cui parlavo poco fa, che sono un po' robespierriani. No? Però che cosa abbiamo appena visto? Che la grande riforma degli Stati Uniti fiscale cosa fa? Abbassa le tasse per i più ricchi. No? E che altro vogliamo allora? Ci lamentiamo? Con che titolo? Quello è democraticamente eletto. È un perfetto imbecille. C'è qualcosa che non va. Da qualche parte, no? Se uno dovesse porsi il problema, dice, cioè, sta cultura ha qualche segno di manifesta dei segni di stanchezza, io direi che parecchi. Però, vabbè, facciamo finta di niente e continuiamo a parlarne. Ad ogni modo, quindi, la struttura si autoalimenta e non si cura più, a un certo punto, di quelli che sarebbero i suoi scopi. Quindi, no? È un problema ulteriore. Ma non è il solo. Qualcuno si ricorda qual è un problema un po' più raffinato che possiamo imputare alla visione strutturale funzionalista? Problema logico, ovvero sia di premesse, no? Cosa afferma lo strutturalismo o anzi il pessimismo antropologico che è alla base? Afferma che tutti gli uomini sono delle carogne, giusto? Ok. Allora la domanda è: perché qualche uomo a titolo a dire agli altri cosa devono fare se è carogna come loro? La questione si era risolta per un lungo lasso di tempo, è probabilmente l'unica strategia che permetta di risolverla, perché per certi versi non è del tutto fallace, attraverso un investimento trascendente. Chi ti dice cosa fare è stato istruito dal dio di turno è quello che ha ricevuto le tavole dalla legge, è quello che ha visto il rove tordente, è quello che è stato toccato da qualcun altro. Chi vi pare, però, di fatto, perlomeno, non è che parla per sé, ma parla per qualcun altro. Fin qui, ancora ci staremmo, perché chiaramente, no, in un discorso gerarchico e di legittimità, quando parla Dio, tu tendenzialmente dovresti fare quello che ti viene detto. Ora, che poi qualcuno stia in qualche modo poi applicando questi 10 comandamenti, tanto per restare qui, è del tutto discutibile, però comunque perlomeno, no, c'era una forma per la quale. Ma noi a un certo punto, come cultura occidentale, abbiamo deciso che tutto ciò che aveva a che fare con la religione era superstizione, frottola, strumento ideologico di repressione e dominio, eccetera, 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 e quindi abbiamo del tutto, o perlomeno tentato in modo piuttosto radicale, di prescindere dalla dimensione religiosa. Vi ricordo che la dimensione religiosa è la dimensione cognitiva per eccellenza di tutta la specie umana per la quasi totale parte della sua esistenza. Ovvero sia tutto ciò che noi sappiamo delle società preistoriche fino a preistoriche, quel poco che sappiamo, ma comunque anche delle storiche fino all'altro ieri e anche ad oggi, in larga misura, come forse avrete notato sempre se frequentate i giornali, ha a che fare con la religione. Noi abbiamo a un certo punto deciso, invece con l'illuminismo, vi ricorderete, illumina la ragione, eccetera, eccetera, che di religioso a noi non serve nulla. E fin qui va pure bene, cioè per certi versi, anche se poi diciamo che il successo della questione è stato molto contenuto. Ma il problema però a quel punto si pone, ovvero sia a nome di chi tu hai diritto di dirmi cose? Perché dovrei darti retta, visto che tu mi dici che siamo tutti quanti delle bestie? Tutti quanti ce sei pure tu. A casa mia. Indi, perché dovrei darti retta? Problema che non ci poniamo, perché per molti versi i processi ci hanno, come dire, insegnato a non porci questo tipo di problemi, che è il motivo per il quale probabilmente non siamo con i forconi a Wall Street, ma ci sono buone possibilità. Però di fatto il punto è esattamente quello, ovvero sia non ci poniamo più il problema del perché qualcuno ha diritto a dirci le cose, perché ci sentiamo talmente incapaci di nostro che le cose ce le facciamo dire con gioia. Il che, come vedete, è un po' problematico per molti versi. Ad ogni modo, questo di fatto è il punto, ovvero sia lo strutturalismo ha un, come dire, un difetto essenziale, logico, di base, ovvero sia non è sostenibile senza far ricorso ad una qualche autorità trascendente che spieghi i motivi per i quali dobbiamo dar retta a qualcuno. Nel momento in cui la questione diventa umana, troppo umana, come avrebbe detto Nietzsche, lo strutturalismo non è più fondabile, perché io non riesco a capire per quale ragione dovrei dar retta a qualcuno piuttosto che a qualcun altro o a me stesso, o fare quello che cavolo mi pare, fondamentalmente. Mentre il ricorso alla strategia e alla teoria dell'azione è completamente diverso perché invoca evidentemente una qualche capacità soggettiva e autonoma di giudizio, valutazione e azione. Cioè, fate più casino voi della classe? Com'è sta cosa? Spiegatemi. Non mi pare che funzioni. Quindi, struttura e azione hanno questa dinamica che le lega da un certo punto di vista. Entrambe ritengono di poter ridurre l'altra diciamo, a sé, no? Quindi la struttura pensa che l'azione sia interamente, come dire, condizionata da essa, e l'azione ritiene di poter interamente condizionare e modificare la struttura, ma questo purtroppo non è vero. Per sovrapprezzo, però, lo strutturalismo ha delle ulteriori difficoltà. Abbiamo visto il problema dei fondamenti logici, ovvero sia del fatto che le sue asserzioni di base contraddicono poi le sue prassi, perché se sono tutti cattivi nessuno è in grado di aprire bocca. Ma ce n'è pure un'altra, che come vedete è del tutto inutile perché poi di fatto lo strutturalismo vince. Questo spiega perché non siamo razionali e perché dobbiamo studiare l'immaginario, come spero che abbiate cominciato a intuire, perché razionalmente non stanno né in cielo né in terra. Perché lo strutturalismo non è in grado di spiegare il mutamento. Cioè, quest'ulteriore piccola questione, che non è proprio banale. Ovvero sia, se noi dovessimo effettivamente dar retta a un sistema come interpretato dagli strutturalisti, lo strutturalismo ci direbbe che non c'è un cambiamento improvviso, ma è semmai delle lente evoluzioni di quello che già esiste. E questo come fa a dar conto di quello che sta succedendo? In un mondo dove il cambiamento è diventato patologico, oserei dire. No? Allora tu hai una strategia cognitiva del mondo che non riesce a capirlo. E nonostante questo, continui. Allora, siccome lo dicevano i latini, no? Errare humanum est, perseverare diabolicum, ma noi abbiamo visto che purtroppo noi siamo diabolici. E quello è il punto. perché vi ricordo, e facciamo una piccola liaison ai argomenti del pomeriggio, che diavolo viene dal greco diaballein, ovvero sia che separa. Simbolo, il simbolo unisce, symballein, ma il diavolo separa, quindi simbolo e diavolo sono diversi, opposti, e noi siamo diabolici, nel senso più stupido del termine, se mi permettete. Ok? Quindi non c'è da stupirsene più di tanto. Certo, uno si sarebbe aspettato che col progresso della cultura, dell'educazione, dell'informazione e tutte le cavolate che ci stiamo raccontando negli ultimi 50 anni, queste cose potessero essere messe a fuoco e affrontate. Invece noi non ne abbiamo la minima consapevolezza. Il dramma della questione è che noi facciamo cose e non sappiamo perché le facciamo. Perché ci stiamo raccontando delle derivazioni talmente efficaci, da 60-70 anni a questa parte, che sembra che, come dire, no? La nostra capacità poi di vedere la rispondenza tra ciò che diciamo e ciò che accade sia un tantino fallata, e credo che questo purtroppo lo dimostri in modo essenziale. Lo struttural funzionalismo non sa spiegare il cambiamento è il tratto fondamentale dell'ultimo secolo e mezzo di nostra cultura, però noi continuiamo a essere struttural funzionalisti. Perché? Perché lo struttural funzionalismo è rassicurante. Semplice. Non c'è da ragionare. Tutto questo sovrapprezzo, questo plus valore del ragionamento e della ragione, in ultima analisi, è un'ennesima balla. Perché qui non ragiona nessuno. Che se ragionassimo, sarebbe semplice. Ma non bisogna essere particolarmente raffinati per rendersi conto che lo struttural funzionalismo non lo sa spiegare il mutamento. Non c'è lo spazio. Chi è che lo fa il mutamento? La struttura, che è soltanto basata sulla conservazione di sé. Spiegatemi. No, com'è possibile che le banche falliscano se è la struttura che incide, visto che le banche sono, diciamo, l'emanazione migliore ad oggi, più emblematica della struttura? Eppure stanno andando giù come birilli. Dov'è il problema? È nel fatto che sta teoria qualcosa che non va. Semplicemente. Ma noi continuiamo. Ripeto, perché? Perché il modo di trattare il mondo, il nostro modo di trattare il mondo, in parte è razionale, ma in altra parte è immaginale, è emotivo. Noi abbiamo paura, e dov'è che ti rifugi normalmente quando hai paura? Dietro i muri. Non è difficile, è simbolico. No? Non ti butti in mezzo al casino, a meno che tu non sia strano, ma l'idea generale è scappi e ti nascondi da qualche parte, che era il modo attraverso il quale funzionavano le città prima, no? Le città esistevano perché poi a un certo punto tutti i contadini scappavano e ci si buttavano dentro. Questo è il punto. Allora noi continuiamo a privilegiare lo struttural funzionalismo perché? Perché è un modo di vedere il mondo che delegittima, no scusatemi, che deresponsabilizza, e quindi ci, come dire, mette al riparo dal doverci fare troppe domande e dal dover prendere decisioni, perché sono dei momenti scomodi fare domande e prendere decisioni, che purtroppo non puoi essere sempre d'accordo con tutti, che devi in qualche modo affermare un tuo punto di vista, devi alzarti e parlare, queste cose che non fate, guarda caso. Ecco, allora invece lo struttural funzionalismo mi permette che c'è uno che parla al posto mio. C'è uno che prende decisione al posto mio, anche se c'ha i capelli che sembrano un gatto randagio morto, è uguale, io c'ho quello e lui parla e io sto a posto. Non devo preoccuparmi, ok? E in più mi dice che mi protegge, meglio di così, se muore. Tra l'altro vi faccio presente che il fondamento hobbesiano, quindi del famoso homo homini lupus, qual è? Il famoso trade-off che vi dovrebbe interessare, perché è quello su cui si gioca quasi tutto in questo secolo, tra libertà, autonomia e sicurezza. Già Hobbes ti dice, guarda, tu sei disposto a cedere parte delle tue caratteristiche umane, dei tuoi diritti naturali addirittura, perché qualcuno ti protegga, perché da solo non ci riesci. Ma Hobbes viveva a mezza guerra di 100 anni, cioè stava in un bel casino nel complesso, capite? Quindi poteva porsi il problema delle guerre di religione, degli stermini continui, dei pogrom, insomma ce n'era parecchio di ragione per porsi la questione. Noi non saremmo in una situazione così estrema. Ma probabilmente siamo più spaventati noi oggi di quelli del 600. Grazie a tutti questi bei processi culturali che ci hanno resi imbelli, perché di fatto il problema è questo. No. Il problema è questo, è che tutto ciò che noi stiamo facendo da decenni a questa parte, senza dircelo, anzi dicendoci esattamente il contrario, ma quella è una delle nostre attività precipue, ci sta minando alla base, a livello di autonomia, consapevolezza, capacità di presa di posizione e di scelta, eccetera, eccetera, eccetera. Ci stiamo riducendo a dei decerebrati, Non è bello dirlo, ma ogni tanto qualcuno deve anche farlo. E questo non per scelte specifiche di qualcuno, ma per una necessità intrinseca della nostra cultura. Quello è il punto grave, perché se ci fosse il colpevole potremmo piarsela con lui, che è quello che facciamo sempre, no? Ma qui il colpevole di fatto non c'è, perché tutti quelli che vengono additati come colpevoli di fatto non sono i responsabili, sono solo quelli che stanno sfruttando la situazione. Che non è bello, ma comunque è molto meno grave, nel senso che se anche noi facessimo una cosa tipo la Saint-Simon, che è sempre stata un'ipotesi che mi ha affascinato, diciamo bel giorno la Saint-Simon, se ci svegliassimo e fossero morti tutti i responsabili delle élite dello Stato, lo Stato andrebbe per stracci? No, diceva lui, staremmo forse meglio. Sarebbe un'ipotesi divertente da provare, ma diciamo nell'ipotesi, no? Se succedesse esattamente la stessa cosa, avremmo risolto? No. Perché il problema non è nelle persone, è nelle idee che abbiamo in testa, è nei fondamenti del paradigma, è in una serie di dinamiche con le quali ci rifiutiamo di fare i conti perché sono scomode, perché ci raccontano su di noi cose che non vogliamo sentirci dire, perché è molto meglio raccontarsi un sacco di stronzate. Quindi se tu hai una popolazione che vuole raccontarsi delle stronzate, come fai a tirarla fuori? È un bel problema, ci sto pensando da anni, ma non è che trovi grossi risultati né ispirazioni oggettivamente, perché non è che puoi costringere la gente a pensare. Il che è bello per certi versi, per altri meno, no? Perché non puoi manco fermarla, eventualmente una volta che comincia, ma il problema è farla partire. E qui non pensa più nessuno, o perlomeno pare, perché visti gli sviluppi delle cose uno rimane un minimo perplesso. 5 minuti di break. Allora, abbiamo ripassato vagamente qualcosa su struttura e azione, abbiamo visto i fondamenti della dicotomia. Vediamo un attimo il modo attraverso il quale si cerca di risolverla e poi ci occupiamo del famoso schema di Parsons. Allora, la questione, come abbiamo detto, è una questione che implica delle modifiche di pensiero. Nel senso che il modo attraverso il quale la sociologia e la fondazione della sociologia si sono affrontate finora è fortemente influenzato, come abbiamo visto, da una particolare figura retorica e logica, che è quella della divisione, della separazione, che il nostro autore di riferimento, che è Durand, per quanto riguarda. Ecco, mi mancava effettivamente. Ok, quindi Durand definisce col termine tedesco di Spaltung, che vuol dire, come abbiamo detto, divisione e separazione. Allora, se noi continuiamo a ragionare con questo tipo di operazione logica, non possiamo che accedere a quello che è il paradigma corrente, che è il paradigma esclusivo, come abbiamo detto, o out-out, scritto out-out, perché è latino. Quindi, se ragioniamo su questa base, evidentemente il problema non si supera perché abbiamo detto che una cosa o è così o è in un altro modo, per cui o è struttura o è azione. Quindi, come vedete, non è che è come dire, un errore, fatto dai nostri teorici così da punto in bianco per conto loro, è semplicemente un rispondere a quelle che sono le nostre idee normali di comprensione del mondo, cioè noi per qualche ragione imputabile a Socrate, scusatemi, Aristotele, non so, Socrate è un altro, vabbè, ma comunque, abbiamo deciso che c'è questa cosa che si chiama principio di non contraddizione, ovvero sia terzo escluso. Vuol dire che una cosa o è in un modo o è in un altro. Già qui, no, la questione è seria perché noi vediamo che il mondo è normalmente in tutt'altro modo. Cioè non c'è nulla al mondo che o è bianco o è nero, è raro, piuttosto complesso, no? Ecco, no, però noi abbiamo deciso che questo è il criterio col quale dobbiamo ragionare. E quindi poi ci becchiamo quello che questo comporta, evidentemente. Allora, se continuiamo con questo tipo di atteggiamento, ovviamente continuiamo a ripetere quello che abbiamo fatto finora, però il problema è che pare che quello che abbiamo fatto finora non vada più bene, quindi dobbiamo cambiare. E il cambiamento lo si può fare forse, ovviamente perché non è che questo né è verificato né è certo, dobbiamo chiarire che stiamo ragionando sul possibile perché non lo sappiamo, no? Non è manco facile peraltro, ma comunque dobbiamo cambiare atteggiamento e passare a quello che è il paradigma inclusivo, ovvero sia et, il quale avrebbe alla base come operazione quella della congiunzione e non della disgiunzione. Ok? È esattamente questo, quindi non più analitici. In qualche misura, ma dovremmo essere un tantino più sintetici se vogliamo usare le vecchie categorie, se no lasciamole perdere e cerchiamo di inventarci qualcosa di nuovo che comunque è meglio. Ad ogni modo, quindi, se non si comincia a ragionare su questo, restiamo invischiati in quello che abbiamo avuto fino ad ora. Uno degli strumenti che vi ho proposto per cominciare a ragionare in questi termini è quello di contraddittoriale. Contraddittoriale cos'è? È ciò che non è riducibile a uno solo dei suoi aspetti. Esattamente quello che stiamo dicendo adesso. Perché? Perché da un punto di vista della configurazione del nostro pensiero, le cose, essendo o in un modo o in un altro, spesso e volentieri sono comunque poi riducibili l'una all'altra, per cui la famosa questione della struttura e dell'azione, tanto per dirne una, e gran parte, per esempio, del modo attraverso il quale funziona il pensiero in Hegel, no? Come abbiamo detto, tesi e antitesi, no? Teoricamente dovrebbero essere terribilmente opposte, però poi si riescono a portare insieme in una sintesi che ridiventa la tesi del passaggio successivo, tesi, antitesi e sintesi, andiamo avanti così, come se tutto fosse riducibile in un modo o nell'altro attraverso gli strumenti della ragione, guarda un po' i casi della vita, e quindi come se tutte le opposizioni del mondo fossero superabili. Questo è un po' il punto centrale, che è anche un altro dei modi attraverso i quali possiamo interpretare il mito fondativo del progresso, no? Il progresso è comunque un proseguire imperturbato verso migliori condizioni di vita, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, uno dei motivi per i quali, appunto, vi dicevo che c'è qualcosa che non quadra nella retorica del progresso e della modernità, perché se questa retorica che doveva essere quella dei migliori domani per tutti, poi si risolve nello 0,1 che ha quasi tutto quello che esiste, da qualche parte c'è stato un piccolo punto nel quale ci siamo persi. Ad ogni modo, tralasciando la questione, il punto centrale è questo: dobbiamo adottare nuovi modi di ragionare. Perché? Perché queste opposizioni invece permangono. Perché non c'è il bianco o il nero, ma ci sono il bianco e il nero, e questo, come abbiamo visto, alcune culture avevano già capito millenni fa, noi faticosamente in qualche misura ci stiamo avvicinando, ma di fatto è ciò che informa il Tao, no? Tutto quello che è il sapere orientale in linea di massima vive e si fonda su questo riconoscimento di consustanzialità, ovvero sia il bianco e il nero sono aspetti di un tutto comune che a volte prevalgono, a volte no, ma che non possono essere cancellati. No? Non è che il bianco può cancellare radicalmente il nero, anche perché, come dice il Tao, il bianco esiste soltanto perché c'è il nero. Se non ci fosse il nero non avremmo idea di che cosa è il bianco. E via discorrendo, ovvero sia le cose sono costantemente connesse. Di nuovo la figura della Wechselwirkung di Simmel, tanto per dirne una, se non tante altre cose che sono emerse nel frattempo. Allora, se dobbiamo fare questa modifica concettuale, questa modifica profonda, questa dovrebbe riguardare tutta una serie di aspetti, perché è evidente che questi strumenti e queste preferenze noi ce le trasmettiamo nel processo di socializzazione, sono talmente, come dire, insite all'interno dei nostri processi mentali, decisionali, descrittivi del reale, organizzativi, quello che volete, che possiamo a parole dire di farne a meno, ma poi nella prassi non ci riusciamo. Quello è il punto, no? Se non si imposta o si tenta di impostare una radicale modifica dei sistemi di formazione, dei sistemi di educazione, delle consapevolezze, noi da questa situazione non usciamo, che è non a caso il motivo per il quale Edgar Morin ha scritto il famoso libro che voi avete, no? Sette saperi necessari all'educazione del futuro, che si è tradotto ad oggi già in due riforme scolastiche, in Finlandia e in Francia. Tra l'altro, la Finlandia e la Francia sono ai primi posti come capacità di insegnamento, sono tra i sistemi educativi migliori del mondo e hanno scelto di ragionare nell'ottica di Morin, che è esattamente il punto sul quale dovremmo ragionare un po' tutti. È inutile continuare a fare le riforme della scuola senza porsi il problema di che si insegna, perché tutto il resto sono stupidaggini. Che ovviamente questo non vuol dire che tutte le varie dinamiche e problematiche della scuola vadano sorvolate, però le riforme in sé a questo punto hanno a che vedere su che cosa insegniamo e come, non chi, dove, perché, quanto, perché quello ci interessa il giusto. Oggettivamente. Il punto centrale è che noi dovremmo rientrare in possesso di una serie di capacità di ragionamento e di comprensione del mondo che per qualche motivo ci sono state sottratte, si sono atrofizzate, sono scomparse e via discorrendo. Evidentemente, le nuove tecnologie non è che ci stiano aiutando particolarmente da questo punto di vista, tra l'altro. Però questo esula dagli scopi del corso, quindi lo lasciamo da parte. Quindi, contraddittoriale come riconoscimento della non riducibilità di molti conflitti. E E questo lo possiamo applicare, come abbiamo visto, alla grandissima parte delle dicotomie che intanto abbiamo costruito, perché un sistema di comprensione del mondo che si fonda sull'opposizione non fa che costruire coppie di opposti. E noi abbiamo costruito tante coppie di opposti, no? Abbiamo l'anima e il corpo, abbiamo il bene e il male, abbiamo la struttura e l'azione, ne abbiamo a iosa da questo punto di vista, e tutte quante, per certi versi, come abbiamo visto, tradiscono delle scelte di valore a favore di uno dei termini e delle voglie di ridurre a nulla l'altro, di annullare l'altro termine, vita e morte, tanto per tornare su quelle focali sulle quali ci siamo concentrati ad oggi. Ma di nuovo, è pensabile la vita senza la morte? È pensabile l'anima senza il corpo? È pensabile il bene senza il male? No. Però i nostri modi di ragionare implicherebbero che una cosa possa essere annientata. Guarda caso, nel libro di cui vi ho parlato, Bauman dice esattamente questo: il nostro modo di ragionare porta all'olocausto. Non prevede altre soluzioni che non l'annientamento del termine che viene ne valutato negativamente. Per forza. Ci sfugge però il fatto che se questo è sbagliato e i termini dipendono l'uno dall'altro, nel momento in cui ne annulli uno, stai annullando anche l'altro. Nel momento in cui tu stermini una parte della tua specie, non stai sterminando solo quella, ti stai sterminando pure da solo. Cosa che pare purtroppo sfuggire ai più oggi come oggi. Non è che noi siamo intoccati dal fatto che stiano continuando a morire centinaia di persone nel Mediterraneo, non siamo lasciati da parte dal fatto che ci siano di nuovo i cortei fascisti, queste cose ci interessano a tutti, ragazzi, mi spiace doverlo ricordare, però non c'è nulla che non ci riguardi là fuori. E far finta che non ci riguarda è semplicemente acconsentire a che continui, perché come Weber ha detto in modo illustre, ma poi insomma ci sarebbe Che Guevara, Buddha, insomma parecchi di quelli che si sono occupati della questione, non c'è modo di lasciare che alcuni subiscano qualcosa senza che questo non ci torni addosso. Quindi insomma sarebbe opportuno scuotersi un attimo dal trance e cominciare a riflettere in proposito. Ad ogni modo, quindi, l'operazione che sarebbe importante, il motivo per cui mi affanno a parlare di questi argomenti qui, è esattamente quello di una riforma delle menti. Perché se noi non riportiamo questi argomenti alla consapevolezza, ossia non facciamo in modo che qualcuno si renda conto di quello che fa quando pensa, che non è così ovvio, allora è inutile, perché comunque quel pensiero è condizionato a monte. Con tutte le migliori buone intenzioni non può che sfociare su altre dicotomie, su altre opposizioni, su altre esclusioni, perché non c'è modo di farlo altrimenti. Cioè, se tu non ti rendi conto che stai ragionando su quei binari continueranno a portarti. Già non è detto che si riesca a uscirne da questi binari, perché come abbiamo visto il letto di Procuste ci racconta un'altra storia. Però perlomeno avere idea del fatto che ci sono i binari è un passo avanti. Illudersi di poter fare le cose come se non ci fossero condizionamenti, invece esserne così radicalmente condizionati, è la peggiore delle situazioni auspicabili. Chiaramente, no? Quindi noi dobbiamo sapere come conosciamo, che è la gran parte di quello che ci siamo detti in questo strafottuto corso fino ad oggi, fondamentalmente. No? Perché conoscere e pensare non sono attività neutrali, non sono attività naturali e non sono attività spontanee, sono condizionate da una serie di difficoltà, di una serie di limitazioni, da una serie di scelte. Okay? Quindi noi siamo limitati da dei limiti fisiologici, siamo limitati da una serie di scelte, culturali profonde, siamo limitati da una serie di motivi e di tendenze nostre intrinseche, come quella della protezione di cui parlavamo prima, a pensare in certi modi. Ma è esattamente questo il motivo per cui Einstein diceva non possiamo risolvere un problema con lo stesso pensiero che l'ha prodotto, perché se no non se ne esce, se quelli sono i modi e non interveniamo su quei modi, il problema rimane, che è quello che stiamo purtroppo vedendo drammaticamente in questi anni. Di conseguenza bisogna capire come ragioniamo, come conosciamo, come comprendiamo, come pensiamo. E l'unico modo che ho trovato fino ad oggi è ragionare sul paradigma, perché è il paradigma in qualche misura che ci mette a disposizione alcuni strumenti piuttosto che altri. No? Se, come diceva un proverbio, non mi ricordo in quale cultura, se tu sei un martello, tutto quello che vedi sono chiodi. E questo è il punto. Se tu ragioni soltanto sulla separazione, non vedi che cose che vanno separate. Se non ti rendi conto che potresti ragionare anche in un altro modo, non lo farai mai. già sarà difficile farlo una volta che te lo dicono, perché comunque vi ricordo che la nostra adesione a certe strategie, a certi meccanismi, è un'adesione ben più che razionale, no? Sono in qualche misura parte di noi, perché ci sono stati trasmessi con le prime esperienze, con i primi modi attraverso i quali abbiamo appreso il mondo, e quindi non sono facili da evitare, modificare, cambiare, no? Nessuno lo dice, però ciò non toglie che almeno dovremmo provarci, se non altro per stare un po' più in pace con la nostra coscienza. Lasciarsi vivere e lasciarsi essere perennemente condizionati da queste scelte, secondo me, non è un buon vivere, ma poi ognuno fa come gli pare, evidentemente, quello non è un problema. Ad ogni modo, vi ricordo, il mito del letto di Procuste sostiene esattamente questo, ovvero sia che il letto non è aggirabile. Non è aggirabile perché? Perché il nostro modo di conoscere si fonda sulla riduzione. E qui abbiamo ribattuto su una delle lezioni più difficili effettivamente che potessimo fare, quella sulla realitet, vi ricordo, no? Ovvero sia sul fatto che il mondo, l'eccesso di senso del mondo, è per noi fonte di incapacità a comprendere. E quindi che cosa possiamo fare? Non è possibile. Portatevelo via, ragazzi, insomma, non gliela faccio più. Sì, me ci mancava. No. Sì, ci sarebbero altri posti in cui rompere le palle a Narni, volendo, insomma. Allora, ma di nuovo, che fatica la vita. Realitet, ok, quindi dicevamo, avevo trovato anche la formulazione civile stavolta, solo che non mi ricordo più, la capacità incomprensibile, l'eccesso di senso del mondo è fonte della nostra incapacità a comprendere, ok, quindi questo che cosa vuol dire? Che noi per poter comprendere abbiamo bisogno di ridurre la complessità del mondo, questo è il punto centrale, ok, ed è il motivo per il quale Weber parla, come abbiamo visto, di una sezione finita dell'infinità priva di senso, perché se noi dovessimo gestire il mondo nella sua complessità, non ce la faremmo, semplice, uno dei limiti fisiologici di cui vi parlavo, cioè le nostre capacità intellettuali ad oggi, e non credo che l'evoluzione la stiamo aiutando, seppure con i nostri modi di fare ad oggi, ma comunque va bene, non è in grado di gestire la complessità del mondo, né probabilmente lo sarebbe in generale, perché questa sfugge perfino agli dèi, come vi ricordo abbiamo scoperto con Eraclito e tutta un'altra serie di cose. Allora, che facciamo noi? Riduciamo. No, quindi la riduzione è implicita nell'idea di conoscenza. Conoscere vuol dire ridurre. Il problema, come dice Morin, è un altro, ovvero sia, lo so che sto riducendo o no? Perché se lo so, dovrei comportarmi di conseguenza. Se non lo so, rischio di fare delle cazzate colossali, che è esattamente il nostro problema. Perché è ovvio che se il mio conoscere è fonte di una riduzione, ciò che io so non è esattamente quello che c'è fuori. Non è esattamente la realtà, quindi io manipolare questa realtà oltre una certa scala sarebbe meglio che lo evitassi, perché non ho idea di che cosa faccio, né delle conseguenze che potrei innescare nei processi, degli squilibri, non lo so, capite? Quello è il punto. Ma noi invece siamo esattamente nella condizione speculare, ovvero sia noi abbiamo la possibilità di intraprendere dei processi di scale immense senza capirne assolutamente nulla. E lo stiamo facendo religiosamente da questo punto di vista. No, quindi capite che la questione è seria, no, perché non è detto che il pianeta sia in grado di sopportarci ancora a lungo, posto che sia ancora in grado di sopportarci, il che è del tutto discutibile, però lasciando da parte questo discorso andiamo avanti. Quindi le consapevolezze sarebbero importanti. La consapevolezza della riduzione è ciò che distingue tra un processo potenzialmente positivo ed un processo quasi sicuramente negativo. Allora noi questa consapevolezza non la abbiamo, anzi abbiamo costruito, grazie al famoso eccezionalismo scientifico, tutt'altro, la pretesa che ciò che noi sappiamo sia oggettivamente fondato, contro qualunque verifica empirica, contro qualunque constatazione del buonsenso, come dicevamo, noi continuiamo a pensare che il nostro sapere sia in grado di descrivere precisamente il mondo. E questo è seriamente complesso come problema, perché non è così, ok? Quindi c'è da fare qualcosa fondamentalmente, e l'unica cosa che mi viene in mente è insegnare o provare a farvi riflettere un minimo, visto che quelli che si beccano il grande problema siete voi. So che non è bello dirvelo, ma quelli canuti come noi ormai, bene o male, probabilmente No, dovrebbero riuscire a tirarne fuori le zampine senza troppe catastrofi. Non è detto, però potrebbe darsi. Su di voi qualche tipo di dubbio, io personalmente ce l'ho. Però, insomma, vedete un po' voi, saranno anche affari vostri. Allora, detto questo, capite quindi che la questione è significativa, ovvero sia il ricorso a delle strategie cognitive e di comprensione del mondo inedite, quali per esempio l'immaginale e l'immaginario, tutto è tranne che uno spasso e un divertimento. Voi siete quelli che tendenzialmente dovrebbero occuparsi di questi problemi, perché alla base di questi problemi, come ho appena finito di dirvi poco fa, c'è il problema della sicurezza. Hobbes comincia tutto quanto il suo ragionamento sull'ipotesi della necessità di essere protetti. Guarda un po' i casi della vita, siamo esattamente nelle stesse condizioni. Okay? Quindi se voi come esperti di sicurezza non capite queste connessioni profonde, è inutile che rifarete esattamente le stesse cose che abbiamo fatto fino ad oggi e che non servono. Mi pare piuttosto evidente che non servono, perché alcuni dei grandi nemici con i quali ci siamo, come dire, scontrati fino ad oggi sono collassati. Non vuol dire che non ne verranno di nuovi, perché noi produciamo nemici, è la cosa che ci viene meglio. Quindi, mo, perso uno, ne arriverà un altro. Ma Kim Jong-un ha deciso di andare a fare le Olimpiadi, alleluia, va bene, ma ce ne verrà fuori un altro. Perché noi ne abbiamo bisogno, senza, non riusciamo ad andare avanti. Allora, se non modifichiamo il motivo per il quale abbiamo bisogno di nemici, questi torneranno. E riaffrontarli un'altra volta con le camionette, i droni, i satelliti, per carità, non se ne può più. Anche, ma non solo, è quello il punto. Capite? Se non ragionate sul come fare a modificare le dinamiche che richiedono tutto questo, replicherete le dinamiche, ma il pianeta nel frattempo non gliela fa più, non c'è tempo. Tutti vi diranno, ah, ma l'uomo l'ha sempre fatto. No, perché l'uomo non ce l'aveva gli strumenti che ha oggi. Sarebbe opportuno che facessimo due conti. Andatevi a vedere i documentari che sta producendo Sky ultimamente sulle microplastiche nei mari e tutto il resto. Ci sono enormi estensioni di oceani e mari dove non c'è più ossigeno. Non è che succede domani, non succederà dopodomani. Vi ripeto, forse noi riusciamo a andare via in tempo, ma succederà se non si fa qualcosa rapidamente. Ma quello che è successo nell'ultimo periodo è stato discutere dei 2 centesimi sulle buste? Ma non vi sentite ridicoli? No, voi in generale, ma vedete, io mi sento ridicolo anche per gli altri, perché trovarmi in un posto dove c'è questo come tema di discussione, non puoi non sentirti ridicolo. È avvilente. Quello è il punto. Cioè, qui abbiamo davanti a noi delle questioni immense e dobbiamo ascoltare delle baggianate costanti, che poi anche fa finta di non farlo, ma comunque sono lì. No, per carità, di nuovo non è che puoi scappare, puoi far finta che non ti riguardi. Purtroppo fai parte di questo gruppo e quindi ci sono quelli che si adontano. E poi ricominciamo a discutere dei vaccini un'altra volta. Again? Ma davvero? Cioè, capite che insomma la questione è seria perché riguarda la prassi, non è, qui non c'è nulla di teorico. Per quanto sembri, per quanto tutti i canoni correnti, vabbè, ma voi parlate d'aria. No, qui parliamo di cose che purtroppo toccherà tradurre in pratica, ma ci vuole tempo. Non sono cose che facciamo dall'oggi al domani, averla la bacchetta magica, ma da mo' che l'avrei usata con piacere. Poi magari mi facevo carico di tutto quello che veniva fuori perché chissà che potrebbe capitare, però a un certo punto, no? Voglio dire, peggio di così, francamente mi pare difficile. Ad ogni modo, posto e considerato, quindi cercate di capire perché abbiamo parlato di immaginario estensivamente. Perché la gran parte dei nostri atteggiamenti e dei modi nei quali costruiamo il mondo e lo raffiguriamo hanno una base che non è razionale. Ma si fonda su grandi paure, grandi angosce, su grandi desideri, quello che volete, che sono quelli che vanno presi in considerazione e portati alla luce in parte, perché è evidente che di nuovo qui non c'è una prospettiva di esaurimento. Il problema è un problema di processi, non è un problema di esaurimento. Non c'è modo di chiudere il capitolo del simbolico, non c'è modo di ridurre l'inconscio al conscio, c'è soltanto un modo per ristabilire degli equilibri un attimo più cristiani, per certi versi, su quello che abbiamo noi attualmente. Perché oggi come oggi abbiamo delle proporzioni enormi. E guarda caso, la cosa che sta in minorità attualmente è la ragione, non certo nell'immaginazione, nelle capacità simboliche. Quelle sono, come dire, ben oltre il livello di guardia, altrimenti non avremmo Trump, tanto per dirne una, e tutto il resto. Quindi bisogna ragionare su questo. Il contraddittoriale ci dice esattamente questo, che le cose non sono riducibili l'una all'altra e quindi c'è bisogno che convivano. Quindi struttura e azione devono convivere perché sono due chiavi interpretative della realtà fondamentali e sono fondamentali nel loro rapporto reciproco. Questo è l'unico modo attraverso il quale possiamo in qualche illuderci di riuscire a migliorare le questioni. E come si fa a decidere qual è il rapporto e quali sono i criteri che dovremo adottare di volta in volta? Attraverso quello che non a caso Moran chiama pensiero contestuale. Manfesoli chiama ragione sensibile, Simmel chiama legge individuale, poi non c'è che l'imbarazzo della scelta, ovvero sia cosa. Difatti, ogni problema si propone e può essere affrontato sulla base di diversi equilibri dei fattori. Per alcuni problemi sarà fondamentale ragionare in termini di struttura, per altri sarà essenziale ragionare in termini di azione, per altri dovremo trovare dei modi per far convivere i due orientamenti in un modo o nell'altro e via discorrendo. Questa è l'unica possibilità. Ovvero sia struttura e azione devono essere note e poter essere cogestite, poter essere intrecciate, poter essere utilizzate come risorse di intervento. Se continuiamo a illuderci che ne basti una, continueremo a fare cose come abbiamo fatto fino ad oggi. Questo è semplicemente il punto. La cosa, in qualche misura, era già stata percepita, perché è chiaro che, ripeto, i padri della disciplina tutto erano tranne che stupidi, no? Tant'è che Parsons, e veniamo al benedetto schema agile, è il primo che si pone la questione e pretenderebbe di risolverla attraverso quello che abbiamo visto, se vi ricordate, quando abbiamo letto la sua definizione di struttura, attraverso un gioco di prestigio che però purtroppo alla fine si risolve in un accento di nuovo non equilibrato sulla struttura, di fatto. Però l'idea generale era esattamente quella di poter, come dire, portare struttura e azione ad un comune denominatore, ad una convivenza in qualche modo. Questa convivenza Parsons la attua annullando di fatto l'azione. A seguire troviamo anche sul manuale Giddens, che invece parla della strutturazione, che è un gioco di parole abbastanza struttura-azione, ovvero sia di un processo attraverso il quale appunto struttura e azione convivono e si modificano l'un l'altra, che è simile in effetti a quello che noi osserviamo. Anche se poi le procedure e i modi per interpretare la questione sono rimasti a un certo livello di sviluppo, comunque insomma, diciamo che ad oggi è il modello teorico più diffuso e più vicino a quello che ci stiamo dicendo. Parsons, come abbiamo visto, di fatto a un certo punto imbriglia la capacità di agire indipendente del soggetto all'interno di modelli di comportamento in qualche misura istituzionalizzati e predefiniti, no? Che era il senso della citazione che abbiamo visto quando abbiamo parlato di struttura. E quindi poi prosegue lungo la strada della sua elaborazione teorica, andando a descrivere sempre di più le società in termini di integrazione e di struttura. Non a caso è uno degli integrazionisti, tra le altre cose, e non è stupefacente perché vi ricorderete che Parsons opera a metà del secolo scorso negli Stati Uniti ed è ovviamente un contesto nel quale il problema dell'integrazione degli altri è fondamentale, no? E vi ricordo che fino a Trump gli Stati Uniti sono stati luogo in cui andavano tutti quelli che non erano degli Stati Uniti. Voglio dire, pensare che ci sia qualcuno che ritiene di essere un puro sangue statunitense non è manco comico, è al di là, è surreale, no? Nel senso che quelli che sono arrivati negli Stati Uniti, uno, hanno cominciato un bel eccidio, un bel genocidio di tutti quelli che c'erano prima, che ancora non è finito, ma ormai ci siamo quasi. E dopodiché erano non esattamente la crema delle società di provenienza, come credo di avervi raccontato, no? Nel senso che la gran parte dei padri pellegrini era gente che veniva cacciata a calci dall'Inghilterra, dalla Francia e da tutta una serie di luoghi, per motivi più o meno fondati, ma insomma erano protestanti che rompevano l'anima perfino agli altri protestanti, per cui figuratevi quanto potevano essere delicati da sopportare. E da lì in poi siamo andati avanti con appunto, no? Tutto quello che le società dell'Ovest, cioè noi, ritenevano di poter, ciò di cui noi pensavamo di poter fare a meno, quindi non proprio esattamente i migliori. No. Quindi che oggi qualcuno possa pensare di aver più diritto di altri di stare negli Stati Uniti, secondo me è soltanto che divertente, ma purtroppo anche lì, cioè, purtroppo siamo passati di nuovo dalla tragedia alla farsa, non stiamo direttamente, non so dove, all'avanspettacolo, come credo di avervi già detto, ma nel complesso la situazione che abbiamo davanti è quella. E di conseguenza, appunto, abbiamo un problema di come fare a integrare. Perlomeno prima avevamo un problema di come fare a integrare, oggi li cacciamo via, quindi il problema non si porrebbe neanche più. Però la gran parte delle questioni che hanno a che fare con lo strutturale funzionalismo sono di questo genere. Come abbiamo visto, Durkheim veniva dalla regione più combattuta d'Europa al tempo. Per fortuna un po' è finita la cosa, ma diciamo che il record rimane, che era l'Alsazia-Lorena, che era quella dove un giorno eri francese e il giorno dopo eri tedesco, a seconda di chi era venuto, eccetera, eccetera, dei patti che si erano stretti e via discorrendo, quindi avevo evidentemente un problema di appartenenza e d'ordine, Talcott Parsons è un problema di integrazione, che sono problemi che sono, come vedete, sociali, non sono problemi scientifici, sono problemi che hanno a che fare con i contesti. Evidentemente il modo di fare dell'uno e dell'altro non ha messo perfettamente a fuoco il fatto che si trattasse di caratteristiche specifiche di alcuni contesti e quindi li ha trasformati, come facciamo sempre, in pretese generali. Quindi tutti gli stati hanno questi problemi. Ora, uno degli esiti centrali del discorso parsonziano, tuttavia, è un esito interessante per certi versi, che è quello del famoso schema Agile di cui mi chiedeva il vostro collega. Prima cosa che notiamo dello schema Agile è che fa uso di assi cartesiani. Quindi già questo in qualche modo lo pone in un certo, no, clima e contesto, sia di discorso che di immaginazione. Ed è uno schema nel quale vengono messi in rapporto quelli che Parsons definisce i quattro imperativi funzionali alle quali ogni società deve far fronte. Che cosa significa questo? Significa che dal punto di vista della sua riflessione, ogni società esistente o esistita o che esisterà si troverà davanti a dover gestire questi quattro aspetti cruciali, che sono in ordine A come adattamento. Vuol dire che in qualche modo la società deve adeguarsi ai cambiamenti, all'ambiente, ai rapporti con le altre società e via discorrendo. G sta per goal, tanto per capirsi, che vuol dire fine, quindi perseguimento dei fini. Ovvero sia, ogni società deve avere qualcosa, qualche scopo, qualche tipo di visione e prospettiva da realizzare e in base alla quale organizzare le risorse che le sono peculiari. I sta per integrazione, come abbiamo visto, quindi evidentemente la società deve fare in modo che i suoi diversi aspetti e membri in qualche modo siano coesi, no? Quindi deve badare alla propria coerenza nel tempo e nello spazio. L sta per latency, quindi latenza. Ogni società ha bisogno di gestire una serie di questioni che non sono immediatamente presenti, ma di fatto influenzano fortemente il suo essere, in caso di valori, funzioni più o meno manifeste o latenti, come vedremo a momenti, e via discorrendo. Il che, per certi versi, nel momento in cui lo si emancipa dalla pretesa di essere una chiave interpretativa di qualunque cosa, non è un brutto modo di riflettere sulla questione, nel senso che ci mette davanti a una serie di questioni che sono effettivamente importanti. Ora, non direi che tutte le società non possano che affrontare queste quattro, perché io tendo a non sapere bene o male quello che può accadere o che è accaduto, per cui mi riservo di criticare la questione. Sicuramente sono quattro aspetti che però sono estremamente importanti su questo. Non c'è da discutere. Allora cosa ci dice Parsons? Si dice che questi quattro aspetti però non sono tutti e quattro perseguibili contemporaneamente, se no era troppo facile per certi versi, no? E che guarda caso si dividono in coppie nelle quali contano di fatto da una parte il cambiamento e dall'altra la stabilità. Quindi in qualche misura di nuovo abbiamo davanti a noi struttura e azione per certi versi, no? Le parti, le coppie, sono le prime due componenti e le seconde due, nel senso che da una parte A e G, adattamento e perseguimento dei fini, evidentemente sono molto più attive, sono molto più, come dire, volte a una modifica e a un cambiamento dello statu quo, che non le altre due, che invece sembrano decisamente più conservative. Quindi integrazione e latenza sono di fatto dei termini che parlano di conservazione, mantenimento, stabilizzazione, consolidamento, eccetera, mentre A e G sono invece delle esigenze di cambiamento, perché non potevano non far caso alle necessità del tempo. L'adattamento esattamente è questo, ovvero sia è un, in qualche misura, modificarsi per mantenersi, no? Modificarsi nei confronti dell'ambiente esterno, nei confronti dei rapporti geopolitici, nei confronti dei miglioramenti, dei cambiamenti culturali, insomma, tutto ciò che riusciamo tranquillamente a imputare a questo discorso. I sarebbe il percorso che la società dovrebbe percorrere, ovvero sia qui, in qualche misura, come anche nella latency, ci sono i temi etici, per certi versi, no? Che vuole essere questa cultura? Dove vuole andare? No? Chi lo sente più dire? No? L'ultimo che ha messo in campo un discorso del genere più o meno è stato Obama, quando quel famoso Yes, we can. Però, dopodiché, non abbiamo più nessuno che pare interessarsi a quello che dovrebbe diventare la Francia. No, la Francia forse ancora con Macron qualcosina. Insomma, qui da noi, al di là del fatto di una serie di baggianate assolute come riduzioni, cancellazioni, strumenti, tasse, imposte, impricci, imbrogli, su quello che dovremmo diventare come compagine nel futuro del XXI secolo non mi sembra di sentire granché. Ed è invece essenziale, no? È essenziale perché, come abbiamo già visto anche quando abbiamo parlato di stratificazione sociale, il tema del convivere è esattamente quello del decidere dove mettere le risorse. Ecco perché, no? Punto del perseguimento dei fini è fondamentale, perché se io non so che cosa voglio diventare, non so neanche dove devo mettere le poche risorse che ho a disposizione e allora le distribuisco a pioggia, che è esattamente quello che facciamo noi, senza specificare se è meglio questo o è meglio quello, ma vanno bene tutti, purché rispondano a qualcuno dei tanti criteri procedurali che vengono messi in atto e scelti e creati dalla nostra burocrazia, ma di fatto il punto è quello. Quindi, come vedete, anche lì la faccenda delle meritocrazie, delle premialità, tutti questi termini bellissimi, ha senso solamente se ci mettiamo d'accordo su che cosa stiamo cercando di fare, perché è soltanto in quell'ottica che qualcuno è meglio di qualcun altro, no, a prescindere. O no? E questa è una scelta che andrebbe fatta a livello politico, evidentemente, perché, come abbiamo detto, la democrazia è la presa d'atto del fatto che all'interno delle società esiste quello che Weber chiama il politeismo dei valori, ovvero sia diverse visioni di quello che può essere il bene comune. Come faccio io a scegliere? Col famoso voto. Il problema è che quando non c'è una visione del bene comune che è una, tu poi hai qualche difficoltà a decidere cosa voti, perché per chi voti? Di fatto per quello che ti mette gli 80 euro in tasca, ma è piuttosto è deprimente, ma è evidente per certi versi, no? Quindi il punto della scelta del perseguimento dei fini, però purtroppo è un punto che è strettamente correlato a un problema etico. Nel momento in cui questa etica viene a mancare, e vi ricordo che per questo abbiamo parlato del concetto di rappresentanza in Weber, no? Abbiamo detto che esiste la rappresentanza forte, esiste la rappresentanza di interessi. Nel momento in cui la rappresentanza passa da forte a rappresentanza degli interessi, di fatto il gioco è fatto, nel senso che a quel punto cominci a preoccuparti esclusivamente degli 80 euro, dei 3 mesi in più di pensione o in meno di pensione, eccetera, 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 del fatto se ti faccio o meno un'ulteriore sanatoria per quello che hai costruito e via discorrendo. Però il punto centrale è che non è quello l'idea. L'idea che era alla base della democrazia non era quella, era quell'altra, ovvero sia il fatto che io e te avessimo una prospettiva comune. Io voglio che questa nazione vada verso, diventi un luogo dove si può ben vivere, diventi un luogo che privilegia l'industria o privilegia il turismo o privilegia le energie verdi, ma qualcuno me lo deve dire, in modo che io possa dire va bene oppure no. Se navighiamo a vista, c'è qualcosa di profondamente errato, c'è qualcosa di profondamente carente, e questo evidentemente in un tempo di grandi cambiamenti è ancora peggio. Finché stai in un contesto che è abbastanza stabile, puoi anche vivacchiare, ma come fai oggi che le cose stanno cambiando ancora e sempre più velocemente? Okay. Quindi, come vedete, si possono da questo punto di vista prendere una serie di spunti interessanti. È evidente che come dire, al declino della prima coppia dovrebbe corrispondere in qualche misura a un incremento, un potenziamento della seconda. Quindi oggi dovremmo vedere integrazione e latenza più protagoniste. È il caso di dirlo? Per certi versi sì, anche se parlare di integrazione oggi fa quasi ridere. Però il problema è che oggi come oggi l'integrazione purtroppo va rideclinata. Come abbiamo detto in una delle ultime lezioni, uno dei nuovi problemi che abbiamo scoperto della separazione e della Spaltung è che continua ad operare, no? Continua ad operare incessantemente e quindi continua a dividere, a distinguere. Il che vuol dire cosa? Che una volta che tu ti sei caratterizzato, come è accaduto per esempio con gli stati-nazione, che come vedete sono perfettamente integrabili all'interno del progresso della divisione, perché cos'è lo stato-nazione? È una costruzione di qualcuno che si ritiene radicalmente diverso da tutti gli altri. E quindi non può convivere con tutti gli altri. Mentre gli imperi erano in qualche modo notturni, se vogliamo usare le categorie durandiane, perché all'interno degli imperi c'erano tutti, fondamentalmente, e nessuno si poneva il problema, no? Erano semplicemente sudditi e governanti, dopodiché i sudditi erano tutti bene o male equivalenti per certi versi. Ecco, nello Stato-nazione un criterio viene scelto come identificativo e distintivo nei confronti degli altri. A questo punto potremmo dirci tranquilli, potremmo dire, beh, ok, a posto. No, assolutamente no. Perché? Perché alcuni stati, come tutti d'altronde, perché l'omogeneità etnica è un altro concetto che è come dire, nel carnet dei sogni, ma non c'è d'altronde. No, noi abbiamo una miriade di minoranze in Italia, forse lo saprete, no? Ci sono i ladini al nord, gli albanesi al sud, greci, di qualsiasi cosa. Quindi non esistono queste purezze etniche che vengono invocate. Allora però ci sono stati alcuni stati che erano ancora meno puri di altri e che erano, non so, tipo la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, no? Ecco, avete ben presente che è successo in Jugoslavia? Esattamente. Allora, quelli che erano diversi li abbiamo soppressi, che è, guarda un po', esattamente quello che ci aspetteremmo da un regime nel quale vige l'asfalto, no? Lo sterminio. Non è che è finito con la Shoah, per carità, la Shoah ha fatto scuola, ma non è che nel frattempo poi siamo stati con le mani in mano. No, vi ricordo Sarajevo, vi ricordo Srebrenica, un sacco di momenti divertenti di questo genere. Eppure, no, andiamo avanti. Allora, finiti gli stati multinazionali, multietnici, diciamo, che succede? Che gli stati nazionali cominciano ad accorgersi che non è vero che siamo tutti uguali. Allora abbiamo la Catalogna, abbiamo i Paesi Baschi, abbiamo la Sardegna, abbiamo la Corsica, abbiamo la Padania, che per carità, voglio dire, lì la faccenda dell'immaginale si dà a vedere in modo estremamente limpido. E continuiamo. Capite dove è il problema? Continuiamo. Perché è un processo che non si ferma. A meno che qualcuno coscientemente lo fermi, il processo di per sé va avanti. E quindi ci si divide costantemente. La sinistra italiana è un perfetto esempio. No, dividiamoci tutti quanti, continuiamo. No, tu non sei puro, no, tu non sei puro. Criteri che poi quando li senti in India, ah, ma quelli sono selvaggi, a parte che hanno quei 5.000 anni in più di cultura, ma vabbè, lasciamo perdere. Però loro sono selvaggi. Ma noi ragioniamo esattamente allo stesso modo. E non vogliamo l'italiano perché ha sposato uno di colore, e non vogliamo l'italiano di colore perché so soltanto 40 anni che è qui, che vuoi che sia, rispetto alla purezza del sangue di chi parla, non c'è storia. Sangue dove abbiamo trovato l'uomo di Neanderthal. La purezza del sangue? So, poi è scandaloso che ancora qualcuno sfili parlando di purezza. Eppure sono lì. Quindi è ovvio che io devo in qualche modo, no, cercare di capire come accade, ed è per questo che non posso ragionare con la ragione, perché la ragione è impotente. C'è un libro che adottavo qualche anno fa, che era scritto da Laura Balbo, che tra l'altro è una donna politica italiana abbastanza nota, che si chiama In che razza di mondo vivremo? E questo libro partiva da una presa di coscienza, ovvero si dice, il concetto di razza è un concetto che scientificamente non sta né in cielo né in terra. No? Ormai l'abbiamo smantellato in tutti i modi possibili e immaginabili, come vi ho appena detto, ultimamente siamo arrivati ben oltre quello che sapeva la Balbo al tempo, perché appunto abbiamo scoperto di avere dei frammenti di DNA di Homo di Neanderthal, abbiamo scoperto tutta una serie di cose, ma sappiamo perfettamente che non c'è nessuna differenza genetica nelle etnie umane. No? Abbiamo scarse differenze con gli scimpanzé, figuriamoci, no? Allora, il concetto di razza è un concetto che non sta né in cielo né in terra, perché si fondava esattamente invece sull'affermazione di una differenza qualitativa, ovvero sia ci sono questi, bianchi, gialli, verdi, eccetera, l'inneo comincia a distinguere l'Homo sapiens e tutti gli altri, e all'interno dell'Homo sapiens, guarda caso, il migliore chi siamo noi. Evidentemente gli altri hanno una serie di difficoltà, ma sono questioni dal loro punto di vista oggettivamente fondate. E noi sappiamo benissimo oggi che non c'è nessuna fondatezza in questi argomenti. Quindi il concetto di razza noi potremmo prenderlo e buttarlo nella mattoniera. Ci abbiamo provato dopo gli anni 70, nel momento di entusiasmo della modernità, eravamo tutti convinti che finalmente queste questioni non le avremmo più affrontate. Dice la Balbo, purtroppo non c'è verso di venirne a capo, perché tu lo puoi dire, che lo puoi sostenere oggettivamente e scientificamente che non esiste il concetto di razza, ma comunque le forze politiche, il senso comune, la gente continua a usarlo. Perché è esattamente lo strumento di cui abbiamo bisogno per parlare in termini di separazione. Come faccio a dividere il genere umano se non ho uno strumento come la razza? Come faccio ad accettare che siamo effettivamente tutti uguali, pur essendo tutti diversi? Anche se tu sei nero, giallo, verde, russo o come cazzo sei. Io ho bisogno dello strumento della razza. E vorrei che questo fosse chiaro. Qui la ragione non c'entra niente. Perché la ragione mi sta dicendo da decenni che non puoi usare un concetto come razza perché non c'ha senso. Allora la vogliamo piantare di fare finta di essere razionali o no? Perché noi abbiamo i razzisti là fuori, probabilmente pure qua dentro, senza offesa per nessuno, ma è così. Allora che facciamo? Continuiamo a dire che se sbagliano? Però quelli continuano a menare la gente, continuano a fare le cose che hanno sempre fatto, perché sono in qualche misura un tipo antropologico. E se non gliele spieghi un po' meglio le cose, continueranno a fare così, perché non hanno neanche gli strumenti per pensare diversamente. Io purtroppo ritengo che non abbiano manco le capacità, ma quello è un problema mio da quando ero piccolo, per cui vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, la questione è esattamente questa. È inutile sperare che una smentita scientifica risolva qualcosa. Perché noi alla scienza oggi non diamo più retta per niente. Perché la scienza è oggetto di sfiducia. Abbiamo parlato estensivamente della modernità riflessiva, Giddens di nuovo, Beck, li abbiamo menzionati. La scienza si è messa nelle condizioni di non essere più creduta perché ha sostenuto delle panzane colossali. No? La scienza si è presentata come la panacea a tutti i mali e oggi, no, l'altro ieri, ha riconosciuto di non essere in grado di sanarli, sti mali. Manco quelli che sarebbe opportuno che sanasse, perché poi sono malattie orribili. No? Mi piacerebbe molto più che risolvessimo quelle che non i problemi del petrolio degli Stati Uniti oppure tutte le altre fregnacce delle banche. Ma magari a quel punto, al limite, potremmo parlarne, ma no, guarda caso, quei problemi lì non li sappiamo affrontare. Succede, la scienza arretra. E poi ti chiedi come mai ci sono quelli che non vogliono più i vaccini? È abbastanza normale. No, la scienza era quella che doveva portare pace, sanità, prosperità, ci ha portato la bomba atomica, ci ha portato Hiroshima, Nagasaki, ci ha portato Chernobyl, ci ha portato Fukushima, insomma, voglio dire, no? Ce ne sono parecchie di cosette, per non parlare di tutto il resto, ma questi sono soltanto i casi plateali. E quindi su che basi ormai qualcuno dovrebbe darti retta? E aggiungerei, ma quando mai avremmo dovuto darti retta da prima? Perché comunque la scienza rimane, come abbiamo detto, un'avventura intellettuale temporanea. No? Oggi, un altro ieri, come vi dicevo, qualcuno ha detto ma mi sa che Einstein aveva sbagliato qualcosa. Ah, colpo di scena. Già non abbiamo tratto le conseguenze da Einstein, figuriamoci adesso che ne arriva pure un altro che cosa dovremo fare. Però di fatto il punto centrale è questo, la scienza è meravigliosa, ma non è una base su cui fare delle scelte. Noi ci siamo illusi che lo fosse, perché era comodo, perché se ci fosse stata una verità oggettiva, almeno non ti saresti dovuto far carico delle responsabilità della scelta, perché è oggettivo, io non c'entro niente. Quella è la logica, ragazzi. Qui tutto quello che sta accadendo nella nostra società ultimamente è una fuga dalla responsabilità. Nessuno vuol farsi carico di nulla. C'è sempre un alibi, c'è sempre qualcun altro, c'è sempre un dato, guarda i casi della vita, in base al quale tu non potevi scegliere diversamente. Ma lo vogliamo capire che questa idolatria del dato di fatto è una strategia di deresponsabilizzazione globale? È una strategia per sottrarsi, nella gran parte dei casi, alle responsabilità. Non per evitare di averne, ma proprio per saltarle, come si dice. Allora, una volta che mettiamo in prospettiva questo discorso, la questione prende un'altra piega, evidentemente, no? Però poi ti chiedi, non serve neanche più che tu ti chieda perché. Non dai retta allo scienziato, non dai retta al dottore, non dai retta a chiunque, perché a un certo punto finisce nel calderone pure lui e purtroppo ha fatto tutto quello che poteva per finirci. Ma se noi non siamo in grado di applicare un pensiero contestuale, di nuovo, come facciamo a scegliere quale scienziato ascoltare e quale no? Quale politico ascoltare e quale no? Noi facciamo di ogni erba un fascio, quindi tutti gli scienziati mentono, tutti i politici rubano. Santi Dio, no? Non se ne può più. E voi, che siete qua dentro, si presume possiate ragionare un po' meglio di questo, oggettivamente. No? L'idea, le famose aspettative disattese di cui abbiamo parlato estensivamente a lezione. Però il punto centrale è esattamente questo, quindi vi faccio presente che tutti questi ragionamenti sono terribilmente attuali e terribilmente concreti. Scomodi, per carità, siamo assolutamente d'accordo. Però di fatto purtroppo sono quelli che stanno strutturando il modo nel quale noi ci confrontiamo col mondo. E al momento nel male sta vincendo il mondo, non noi, assolutamente. Va bene lo schema oggi? Ok. Altre domande? Su queste divertenti vicende? Ok, allora direi, che ora è? Ok, facciamo altri 5 minuti di break. Che purtroppo è uno dei miei argomenti preferiti e quindi, come dire, mi crea delle difficoltà a non trattarlo, insomma, nel senso che... Tra l'altro abbiamo appena messo in cantiere un numero della rivista specifica di Simmel Studies sulla Bildung, quindi figuratevi quanto capita essere attuale come discorso. E, che cos'è la Bildung? Forse ne parlo nel capitolo del manuale, per caso, in qualche misura? No? Niente? Da una parte sì, da una parte no. Avete letto lo stesso manuale? Siamo sicuri, no? Perché, come dire, ne parlo? Ok, mi confermano che ne parlo, toccherà che la studiate meglio, paura. Allora, ne parlerò poco, suppongo, ma comunque l'idea generale qual è? È che è una visione tedesca della formazione spirituale che secondo me ha una serie di tratti estremamente interessanti ancora oggi. Ed è purtroppo però frutto di una valorizzazione dell'interiorità che noi abbiamo un tantino perso per strada. Nel senso che la Bildung cos'è? È il percorso, parlandone in termini simmeliani, che io sono convinto assertore del fatto che Simmel fosse un teorico della Bildung, è il percorso che porta dal soggetto con la S minuscola al soggetto con la S maiuscola, avrebbe detto Simmel, e che è un percorso che passa attraverso la cultura, in linea di massima. Quindi è in qualche misura la palestra all'interno della quale la cultura soggettiva e la cultura oggettiva si incontrano, si coproducono per certi versi e permettono in particolare la crescita interiore del soggetto. Il problema con la cultura tedesca è che è una cultura dove l'interiorità ha sempre avuto un'importanza maggiore rispetto alle altre nostre culture, di fatto. Ed è un'importanza che è riportabile alla riforma, manco a dirlo, credo di avervelo già detto più volte. Noi, soprattutto in Italia, non abbiamo granché idea di quanto la riforma luterana abbia influito sulla storia dell'Occidente e su di noi, per altri versi. Però di fatto una serie di concetti, tra i quali il concetto di soggetto, manco a dirlo, che come sappiamo nasce con la modernità, eccetera, 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 trova le sue radici esattamente all'interno della riforma. Perché il primo momento di riconoscimento di competenze soggettive è quello che fa Lutero al credente riformato. Cos'è che dice Lutero, come credo di avervi detto? Che ognuno è in grado di leggersi le letture da solo. Quindi non c'è più bisogno del clero. Ciascuno è direttamente in grado di comprendere la parola di Dio e di entrare in contatto con Dio. Capite che questa cosa, per una popolazione che era abituata invece ad essere completamente espropriata di qualunque capacità autonoma di contatto con Dio, perché il cattolicesimo passa attraverso il clero. No, non è casuale che nei famosi tre stati ci siano aristocrazia, clero e tutti gli altri. Cioè è in qualche modo un'idea geniale per certi versi, perché per certi versi in qualche misura supplisce a delle esigenze profonde umane che invece la riforma non è in grado di soddisfare, come vedremo fra un attimo. Ma dall'altra crea delle posizioni di potere che abbiamo visto tutti, voglio dire, no? Oggettivamente. Di conseguenza lo spirito del cattolicesimo non è uno spirito di sviluppo soggettivo, anzi il cattolicesimo vorrebbe che il gregge, non a caso, ma poi le figure e le immagini tornano, non è casuale, il gregge seguisse quello che dice il pastore, arrivederci e grazie. In quel tipo di clima l'idea di un soggetto autonomo non aveva riscontro. Invece Lutero cambia radicalmente la questione. Lutero responsabilizza ciascuno dei singoli credenti a dover essere il suo intermediario con Dio. Capite? Il che, come vi ho detto, implica una serie di cose che, con le quali noi non siamo normalmente in contatto, ovvero sia il fatto che la gente fosse in grado di leggere le scritture, il che nel 1500 non è ovvio. Tant'è che il problema, cioè uno degli aspetti interessanti della riforma, ha esattamente a che fare con Gutenberg e l'invenzione della stampa, perché Lutero non avrebbe potuto immaginare la riforma se non ci fossero state tante Bibbie quanti erano i credenti. Se fossimo ancora al tempo in cui i monaci si mettevano lì e facevano le Bibbie a penna, se saluto i costi, le capacità di ottenere i testi, no? Sarebbe stato impensabile. Il che era un altro dei motivi per i quali le scritture le interpretavano i preti, perché ce n'erano poche, non è che potevi dare a ognuno un codice miniato alto così, con i cosi loro, no, era carino, ma non c'era verso. Ma Gutenberg scopre la stampa a caratteri mobili, diventa improvvisamente possibile avere tante Bibbie quanti sono quelli che dovrebbero leggerle. Non so se vedete quanto è intima la correlazione tra tecnologia e cambiamento. Senza Gutenberg, niente riforma. Senza la riforma, niente soggettività, niente economia probabilmente. Un altro mondo. È molto schematico, però stiamo da quelle parti. Allora, Lutero invece conta sulle capacità autonome dei suoi fedeli di poter gestire la loro interiorità in modo autonomo, non l'esteriorità. Tant'è che, ed è però come dire, una pretesa che non sta né in cielo né in terra, tant'è che la prima cosa che accade subito dopo che Lutero formula le famose tesi è la rivolta dei contadini, automatico proprio, no? Come dire, ma allora se posso parlare con Dio, figurati se non posso badare a me stesso qui, c'era la cosa proprio che veniva spontanea. E lì c'è il primo eccidio, no? Ovviamente, tutti ammazzati quelli che si rivoltavano, eccetera, eccetera, e quindi picchia e mena. Nel discorso tedesco, di fatto, le due sfere diventano radicalmente separate. O perlomeno molto più separate che altrove, mettiamola così. Quindi l'interiorità può essere, ed è probabilmente uno dei tratti che permette poi l'avvento del nazismo, questo, ma c'è da fare una serie di lunghissime di specifiche nel frattempo, quindi ve lo salto. Però il punto centrale è questo, ovvero sia l'interiorità viene percepita come un reame a sé, dove il soggetto è principe per certi versi, è in grado di contattare Dio. Poi il problema, purtroppo, come vi dicevo, è che Dio non risponde, quindi si creano una serie di difficoltà e di squilibri all'interno di questo, con delle esigenze estetiche molto forti, con delle esigenze anche in larga misura di rapporti e di valori comunitari. Tant'è che, se ci fate caso, i due welfare più avanzati dal punto di vista della cura dell'altro sono l'italiano e il tedesco. No? Il famoso capitalismo renano è un capitalismo che si fonda sul welfare. Perché? Perché una grandissima parte dei riformati, dei riformati tedeschi aderisce ad una corrente che si chiama pietismo, che ritiene appunto importantissimo il rapporto e la cura dell'altro per il sollievo dell'anima e soprattutto per come dire, lo sbloccamento delle questioni ulteriori trascendenti, perché c'è il famoso problema della predestinazione del quale abbiamo già parlato, che accentua ulteriormente la questione, soprattutto per alcuni credenti, in particolare i calvinisti, che sono quelli che non a caso poi diventano i protocapitalisti, come abbiamo visto. Quindi l'influsso della religione sulle sorti della cultura occidentale, soprattutto dal 1500 in poi, è immenso. E questo sta a smentire quello che dicevamo prima sulla questione appunto della non rilevanza dell'argomento. Però, detto questo, appunto, questa magnificazione dell'aspetto spirituale porta ad una particolare cura delle arti, per esempio, dello studio. No? Se voi andate a vedere, la cultura tedesca dal 700 ad oggi è stata praticamente la cultura leader di tutta la cultura occidentale. Ci sono tedeschi in posizioni d'eccellenza in qualunque reame specialistico. Dall'archeologia alla fisica all'ingegneria, fatevene in mente una, e normalmente ci sono dei tedeschi che sono in grado di metterti in ordine tutto lo scibile con delle pubblicazioni che fanno solo loro, perché hanno un modo e uno spirito sistemico che è completamente al di là delle nostre capacità per certi versi. Quindi, Che cosa succede? Che questa serie di impulsi, quindi la magnificazione della sfera interiore, l'importanza del rapporto con gli altri, eccetera, eccetera, portano uno dei grandi filosofi del tempo, che è von Humboldt, che è quello che attualmente, al quale attualmente è intitolata l'Università di Berlino, non a caso, a formulare questa teoria della Bildung, ovvero sia della, diciamo, incessante percorso di miglioramento e crescita interiore dovuti al confronto con la cultura esteriore e al contatto con gli altri. E questo è il punto centrale. Quindi la Bildung di fatto cos'è? È una costruzione, ma valgono tutti gli appunti e le critiche che ho fatto al termine nelle ultime lezioni, vi ricordo. È una costruzione, diciamo, di una interiorità sempre più evoluta, sempre più, come si può dire, dispiegata. Okay? L'idea generale qual è? E qui Simmel è di grande aiuto, come vi ho detto, uno dei punti focali di Simmel è il fatto che ognuno di noi ha in sé una profondissima posizione di individualità. Vuol dire che ognuno di noi è unico, ma questa unicità alla luce della Bildung non è qualcosa che puoi realizzare sic et simpliciter, ma piuttosto è una energia formante che ti permette di crescere costantemente, di cambiare costantemente. E questo è magnifico perché? Perché come vorrei che qualcuno almeno riflettesse, ragionare in questi termini vuol dire avere sempre uno scopo nella vita. Cioè avere un'arma con cui, avere uno strumento con cui generare senso. Tu perché vivi? Per realizzarti. E sei sempre diverso, perché tutto ciò che ti accade, tutto ciò che impari, tutte le persone che incontri, ti cambiano. Questa è la Wechselwirkung, no? Allora, l'incontro con la persona A piuttosto che con la persona B ti farà diventare altro da quello che avresti potuto essere. E sarai costantemente impegnato a crescere. Credo che sia l'unica crescita infinita sulla quale posso essere d'accordo. Simmel cosa dice? Che per quanto noi ci si applichi, non finiremo mai e la vita non ci basterà. Non riusciremo mai ad essere tutto ciò che avremmo potuto essere, no? Però saremo molto più di quello che sono molti degli altri, purtroppo, questo ognuno poi. Ma, e qui devo correggermi perché ogni tanto mi vengono delle botte di elitismo, ma devo tornare indietro. Un altro degli aspetti meravigliosi della teoria è che è priva di competizione. Perché? Perché se non c'è una fine, come fai a valutare dove sei rispetto agli altri? L'unico per il quale si può ragionare in termini di valutazione sei te stesso e il fatto che tu sia o meno soddisfatto di ciò che hai ottenuto, ma non è che puoi guardare qualcun altro e invidiarlo per la sua crescita interiore, perché no, che è invece quello che facciamo tutti noi, tra l'altro. Il punto centrale è questo: una crescita infinita non permette misurazioni e non permette competizione, è qualcosa che ognuno intraprende e non solo, ma è una crescita che è correlata agli altri. Quindi a te conviene che gli altri crescano. È proprio esattamente il contrario dei nostri modelli di comportamento. Ma sarebbe quello. Non so se avete letto un magnifico romanzo di tanti anni fa che si chiama Il gioco delle perle di vetro. Di Hermann Hesse, bellissimo, veramente se vi capitasse, vi direi di leggerlo, che era esattamente su uno stato immaginario dove la conoscenza era molto importante, giusto immaginario poteva fare perché nella prassi purtroppo non abbiamo avuto questo tipo di cose. Ed è tutto giocato su queste dinamiche, no? Comunque uno degli aspetti della conoscenza che continua a non venir messo adeguatamente a fuoco è questo, ovvero sia il fatto che la conoscenza è principalmente cooperativa. La conoscenza è principalmente coevoluzione, perché se non ti confronti con gli altri, se non parli, se non discuti, non te vengono le idee. È inutile che noi continuiamo a chiudere questi orticelli con i brevetti, le definizioni, la gente che si offende, l'avevo pensato prima io, l'avevo pensato prima. È di una tristezza allucinante. Tra l'altro, un'idea, no? Come diceva, non mi ricordo bene chi. È qualcosa che non ti impoverisce nel momento in cui la dai a qualcun altro. Anche lui l'ha. È una delle poche cose che puoi dare agli altri senza perderle. Mentre tutto il resto, in qualche modo, o ce l'hai tu o ce l'ho io, anche perché l'out-out ci piace molto da questo punto di vista, quindi anche i beni comuni sono un attimo passati di moda. Però comunque il conoscere, il pensare, tutto questo è qualcosa che
liberamente condivisibile. Non solo, ma è meglio che venga condiviso. Credo che sia qualcosa che nella condivisione ottiene il miglior risultato e il maggior splendore. Pensare di poter pensare fra sé è talmente stitica come questione, un atteggiamento talmente brutto che non riesco manco a prenderlo in considerazione. E la Bildung conta esattamente su questo. Von Humboldt, da questo punto di vista, in qualche misura, si vede anche quanto le categorie di altruismo ed egoismo, che sono delle categorie delle quali abbiamo fatto carne di porco negli ultimi anni, siano complicate da gestire, no? Che von Humboldt era effettivamente un nobile, e questo ovviamente facilita le cose. Quindi la Bildung, dal suo punto di vista, era poter fare il Grand Tour d'Europa con le lettere per tutti i regnanti e tutta una serie di situazioni, cosa che gli è stata ovviamente prontamente rinfacciata da molti di quelli che non avevano questa possibilità. Ma credo che loro avessero smarrito il punto della questione, ovvero sia anche il, come dire, l'appartenente ai più bassi strati della società, nel momento in cui intraprende il cammino della Bildung, è esattamente equivalente a chiunque altro agli altri strati l'abbia fatto. Perché è un problema di atteggiarsi nei confronti del mondo, è un problema di apertura al confronto, è un problema di apertura di curiosità intellettuale, è un problema di conoscenza di sé. Sono tutte categorie che non hanno a che fare con lo status, soprattutto come è configurato in Italia, e nella cultura occidentale, scusate. E il punto della questione, come dire, accentuare le migliori possibilità di von Humboldt rispetto a quelle degli altri è, secondo me, un perdere completamente di vista la prospettiva che lui voleva mettere in campo. Tant'è che a un certo punto gli viene proposta una carica politica molto importante, che lui rifiuta. E ovviamente viene accusato di essere egoista. E la sua prima risposta è dire: io non posso aiutare gli altri se prima non creo me stesso. Questo è il punto. Ed è uno degli argomenti sui quali ancora oggi si litiga e si discute estensivamente, in particolare con alcuni miei colleghi. Ovvero sia, non è un problema di egoismo, è che pretendere di aiutare gli altri se non ti sei aiutato prima tu non sta né in cielo né in terra. Cioè, tu puoi essere d'aiuto nel momento in cui sei in grado di essere un esempio seguibile, ma se sei il primo ad avere dei casini infernali, ma chi aiuti chi? No? È semplicemente un alibi per non badarti, fondamentalmente, ma non è la strategia. Quello che dice Humboldt è che una volta che sei soggetto, allora sei in grado di stabilizzare, offrirti come esempio, dare dei pareri accettabili, sei in qualche misura autorevole abbastanza da poter essere d'aiuto. No? Questo è il punto. Che è un po' riformulandolo quello che vi ho detto di Taylor e del riconoscimento. Cosa dice Taylor? Che tu sei in grado di chieder conto agli altri quando sei il primo che ha fatto ciò che doveva fare. Quindi in qualche misura la figura è la stessa. Dice Humboldt: io posso aiutare gli altri quando mi sono aiutato, quando in qualche misura sono uscito dall'informità interiore e mi sono in qualche modo trovato. No? Quindi quando ho il famoso centro di gravità permanente di cui parlava Battiato qualche anno fa. Quindi questa della Bildung è evidentemente un impegno che poi comunque non è, come dire, scevro da riflessi pratici, perché una volta che Humboldt ha completato il suo percorso, o perlomeno ha iniziato a vederne i frutti, poi si impegna nella politica tanto da diventare riformatore dell'università, che non è un impegno da poco, insomma, e da essere colui che ancora oggi noi in qualche modo imitiamo, perché tutta la struttura dell'università come oggi è quella che deriva da Humboldt. Quindi, come vedete, di nuovo, l'influsso tedesco sui nostri modi di fare e di essere è piuttosto marcato. Che succede però? Che c'è un equivoco di fondo, una difficoltà teorica, insomma, c'è un nodo nel discorso della Bildung che è abbastanza complicato e che porta a una serie di cambiamenti piuttosto radicali, soprattutto nell'oggi. E questo modo è quello del apprezzare all'esterno i progressi fatti. Nel senso che l'idea generale qual è? Come abbiamo visto al contrario, per esempio, con Simmel, che un soggetto compiuto sia comunque in grado di comportarsi secondo la sua interiorità e non secondo le pretese del gruppo, le pretese formali, le pretese di moda, eccetera, eccetera. Quindi è probabile che il soggetto in questione sia eccentrico, possa essere eccentrico. E questo è valso soprattutto per una serie di figure molto importanti, soprattutto nella cultura del primi del Novecento, che erano i grandi collezionisti. La collezione è un tema estremamente interessante da queste parti, da questo punto di vista. Perché? Perché la collezione di un grande collezionista dovrebbe essere il modo attraverso il quale la sua ricerca interiore si dà all'esterno, no? Perché scegli certi argomenti, certi oggetti, certe cose, certe opere d'arte che ti danno una figura di te, no? Pensate a Guggenheim, pensate ai grandi collezionisti d'arte di qualche tempo fa, evidentemente. Però questa cosa poi che cosa ha portato per una estroversione dei fini? Ha portato a ritenere che chiunque fosse eccentrico fosse anche un soggetto formato. Il che non è la stessa cosa. Non so se mi spiego. Cioè, il fatto che tu sia eccentrico perché tu sia formato, perché tu sei formato al tuo interno, sei un soggetto formato, non vuol dire che chiunque è eccentrico è un soggetto formato. Mentre noi l'abbiamo presa da questo punto di vista, l'abbiamo interpretata in questo modo. E di conseguenza abbiamo cominciato a interpretare come dire, una serie di fatti esteriori come sintomi di una Bildung riuscita. Tanto da completamente rivoltare la questione e fare in modo che la Bildung riuscita in qualche modo sia oggi testimoniata esclusivamente da un sistema di oggetti. Di fatto la Bildung è diventata una delle strategie più interessanti di supporto del consumismo. Cioè, se ci fate caso, tutta la moda e tutti i messaggi di moda e di consumo dell'oggi si rifanno all'universo di senso della Bildung, che ti dicono tu sei unico se hai questa macchina, se hai questo telefono, se hai questo software, se hai letto questo libro, se hai visto questo film, insomma, comunque la strategia qual è? Quella di legare il consumo all'unicità. Questo perché? Perché uno, la cultura occidentale è molto più attenta all'esteriorità che non all'interiorità. Due, l'interiorità è estremamente complicata da valutare. Cioè, i comportamenti di chi è, come dire, si presume sia formato interiormente, possono essere facilmente replicati da chiunque, se non stai attento alla qualità. Ma noi sappiamo perfettamente che la qualità nella cultura occidentale non è granché di casa. Noi siamo molto più quantitativi, quindi c'era bisogno di, in qualche modo, rendere più facile le questioni. Perché la Bildung è scomoda, è quello che vi dicevo prima, è prendere atto di se stessi, essere in grado di distinguere le proprie necessità. Anche quelle non particolarmente piacevoli. La Bildung è conoscere se stessi applicato, in qualche modo. Tu puoi pretendere questo da chiunque? È un po' complicato, ma noi siamo al tempo della massa e della democrazia di massa, quindi puoi investire su un atteggiamento e su un modo di essere che è quasi necessariamente elitario? Non va. Allora noi troviamo un modo per in qualche misura trasformare questo istinto e questa necessità a grado della cultura. E guarda caso, il grado della cultura è proprio il consumismo. Quindi tu, attraverso i collezionisti, attraverso le grandi personalità come non so, Oscar Wilde, no? Tutti questi che in qualche modo hanno fortemente influenzato la nostra cultura, che erano eccentrici perché formati, non per altre ragioni, ma puoi tranquillamente diventare uno stronzo qualunque, come per esempio, che ne so, Vittorio Sgarbi, tanto per dirne una, per il quale tu puoi pensare, ammazza questo, vedi com'è originale. È affettabile. Chiunque può diventare un originale oggi come oggi. Basta prendere la panoplia di quello che dovresti fare e fare il contrario. Non è difficile. Ma non è quello il punto. Capite? Cioè, il punto è, cos'è che muove i tuoi passi? Il fatto che tu sei sinceramente convinto di ciò che stai facendo, lo stai facendo per forma, per acchiappare l'attenzione mediatica, che ovviamente, come vedete, è costruita esattamente su questi fenomeni e via discorrendo, o altro. E tra l'altro, essendo la Bildung infinita, è anche un'ottima strategia per continuare a vendere cose. Perché non bastano mai gli oggetti, c'è bisogno di altri oggetti per poter dire che sei cresciuto ulteriormente. Quindi la macchina che comprerei oggi, che è assolutamente il top di gamma, fra 2 anni è un catorcio che dovrai buttare perché c'è il nuovo top di gamma. E la cosa ha senso. Nel momento in cui lo inserisci in questo discorso, per quanto frainteso possa essere. Non so se è chiaro che sto contraendo abbastanza seriamente le questioni. Diciamo che la democratizzazione della Bildung passa attraverso una sua esteriorizzazione. Per renderla accessibile ai più, le si tolgono le richieste più impegnative, che sono quelle appunto dell'interiorità, per trasformarle in richieste di esteriorità, in adesione a modelli di comportamento condivisi, che sono, guarda caso, i modelli del consumo. Per cui la Bildung in ultimo diventa il motore del consumismo, il fatto che tu possa avere un fondamento nell'immaginare che acquisendo beni tu ti stai migliorando, perché quella è l'idea generale nostra. Il consumismo non si è mai basato esclusivamente sul consumo in sé, ma sul fatto che il consumo in sé dovesse dare benessere e dovesse far star bene. Ed è per quello che sta fallendo, perché il consumismo è una strategia per la quale a un certo punto tu cominci a renderti conto che i risultati non vengono. È tutto lì. Dopo le prime gioie dell'acquisto, dopo le prime stupefazioni, le prime meraviglie, poi a un certo punto diventa una routine che è quasi, come credo di avervi detto, come quella della tossicodipendenza. E di conseguenza a quel punto ti accorgi che c'è un tradimento di fondo, perché la promessa non era una promessa di benessere semplice, ma era una promessa di benessere salvifico, perché la Bildung è strettamente correlata con la religione, tra l'altro. Quindi, come vedete ancora, la religione è in agguato, d'altronde. Questa è una delle poche cose che vi permetterebbe di spiegarvi quella cosa di cui abbiamo parlato all'inizio delle lezioni, ovvero sia per quale strano motivo uno andando a far spese dovrebbe star meglio. Sei depresso? Vai a fare shopping. Ora, con quale tipo di codice la interpretiamo sta cosa? Perché non ha senso. A meno che da qualche parte nell'atto dello shopping ci sia una promessa di salvezza, che è esattamente quello che c'è. Tu non lo sai, però in qualche misura ti torna. No? Perché in effetti nel momento in cui acquisti tu stai partecipando a qualcosa che chiama in causa la tua dimensione interiore e la possibilità che la tua anima sia salva, che era il fondamento della Bildung. Quindi c'è una, come dire, noi siamo perennemente incastrati in circuiti dei quali non capiamo un accidente, ma che pratichiamo, perché sono circuiti che sono stati formati da gente che aveva una chiara percezione, o perlomeno una percezione molto più chiara della nostra, di quelle che erano le esigenze interiori, le necessità spirituali, eccetera, eccetera, eccetera. Noi facendo finta che queste non ci siano più siamo diventati illetterati totali in proposito e quindi non abbiamo la più pallida idea di come fare ad intervenire sulle nostre difficoltà interiori se non attraverso droghe, alcolici, psicofarmaci e tutto quello che stiamo utilizzando estensivamente in questi anni. Ok, allora direi che ci diamo un attimo di break e ci rivediamo alle 2 per il secondo round.